La Laura mi ha mandato allora tutto il vostro malloppo. Malloppo, guarda che roba.
Abbiamo capito che da come lo chiami malloppo.
Ma quando, ecco. Chi l'ho detto che avrebbe fatto questo commento? A te.
Una cosa molto.
In macchina oggi lo dicevamo.
Che profondità, che.
Non è che dobbiamo trattare tutto quello.
No, è vero, sono un
anno, in un anno.
Ho fatto come al solito uno scherzo
e
un incontro preliminare, vuol dire che
esatto.
C'è libertà di espressione.
Vuol dire che ci devi aiutare a capire anche se ce la facciamo.
No, vuol dire che ci parliamo e tutto. No. Adesso l'ho fatto, no, adesso vi faccio vedere la cosa. Perché ho voluto fare la prima. Ho preso un pezzettino della prima parte, così.
Beh, il nostro problema è tanto proprio ragionare su cosa vuol dire fare discernimento comunitario, perché è questo che ci.
Discernimento spirituale.
Perché poi ti ha detto, cioè il grande flusso della migrazione è una realtà che sconvolge, sì. No? E ci interpella poi anche la scritta del. Vangelo, così ci interpella come cristiani, come io però prima o poi cosa ho fatto il punto che ci interpella come uomini che siamo.
Aspetta, però volevo dire una cosa, lui ci ha messo sotto il naso che il Vangelo di oggi in realtà parla del discernimento.
Sì possiamo lui leggerlo fa. Prima
era questo,
ecco, tienilo presente, dopo vi dico questo che cosa ho pensato io. Così cominciamo con la parola.
Mi è sembrato significativo.
Sì,
anche nel vino di Lodi stamattina.
Sì.
Io sto chiedendo lode ai padri, al Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli gli dati i misteri del regno. Diceva Pio. Dunque, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: arriva la pioggia. E così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: farà caldo. E così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo. Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Fino a qui.
Mi sembra così pertinente.
È proprio molto pertinente, sì. Giudicate voi stessi. E questo dobbiamo proprio aiutarci a cercare. Almeno un piccolo, del tempo. Io pensavo che, come appunto tenendo presente questo, che sempre di fondo che ci interpella, come valutare i segni, tenendolo di fondo, ecco, di fondo. Però come primo punto che dice come ci interpella come cristiani, come chiesa, come cittadini, e io volevo che potessimo insieme anche per questa prima più a monte, come uomini, che nel nostro essere costitutivo siamo di persone pellegrini e forestieri in questo mondo, no? Abbiamo iniziato il nostro cammino sulla terra come nomadi, no? E la Bibbia ce lo ricorda, e ho trovato qualche passo che potrebbe proprio aiutarci, ci ricorda che siamo anche noi, parliamo di forestieri, degli stranieri, degli migranti, e noi anche noi siamo, infatti quando dice mio padre era un arameo errante, scese in Egitto e vi stette come straniero, vedete. Abramo soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, ecco questo, e dichiarando di essere pellegrini e stranieri sopra la terra, anche un altro verso del Salmo, io, versetto del Salmo, io sono forestiero e uno straniero come mio padre, come tutti i nostri padri. Forse questo aspetto di essere anche noi degli stranieri, degli estranei, abbiamo patria, abbiamo la patria, non ce l'abbiamo, come diceva la prima lettera anche quando si parlava dei cristiani, ovunque sono in patria, ovunque sono stranieri, ecco. Però non so se viene fuori questo essere costitutivo anche della natura umana proprio, di essere nomade, non pellegrina, non abbiamo una dimora stabile, è una realtà costitutiva dell'essere, appunto. E dopo vediamo gli altri punti.
La lettera di Oneto.
La lettera di Oneto, precisamente. E però anche questi punti qui delle così sono così forti a me, questo che io, Abramo partì senza sapere dove andava, no? Mio padre era un arameo errante, abitò sotto le tende. E questo qui è una cosa, la provvisorietà che ci tocca anche noi e non solo quelli che vengono, non solo i migranti. E forse potrebbe essere un modo, una chiave di lettura. Di lettura o di approfondimento di lettura per vedere come anche accogliere, non come loro sono i più, siamo uguali, no? Siamo stranieri anche noi, e in un certo senso potrebbero sentirci fratelli davvero, non come più fortunati. Non lo so cosa vi può venire fuori parlando tra noi, ecco, questo qui è un punto. E così io adesso non so se ne ho fatti abbastanza, provo a vedere. No. Però a questo punto un punto che a me e dopo tutti gli altri punti tenendo presente però questo Vangelo che stiamo facendo un discernimento, ma forse il primo discernimento è sapere chi siamo come siamo, perché anche il fatto delle scienze che ci dicono come è apparso l'uomo sulla terra, come no, c'è una teologia della creazione che ci pone, ci fa vedere anche l'evoluzione, ma questo nomadismo, questo trasformarsi della natura, non so, forse io ho solo un input, potrebbe venire fuori qualcosa. Sei stato abbastanza?
Sì.
Mancavano due.
Ah, ecco, sì. Manca uno. Ma per tenerlo anche io.
Io ho trovato un pezzo di Leona, la penultima lezione di Pino Sancari, con i brani del libro di Tobia, nel quale lui afferma che l'elemosina non è regalare il superfluo a qualcuno che sembra averne bisogno, ma è quella modalità di relazione con gli altri all'interno di un'esperienza di itineranza che rende noi e tutti mendicanti bisognosi di essere ospitati. L'elemosina ha come capacità di dialogare alla pari con ogni altra creatura umana che brancola sulla scena del mondo. Fare elemosina non significa lasciar cadere dall'alto qualcosa di superfluo, ma significa entrare in relazione con ogni altro interlocutore attraverso la certezza di essere coinvolti in un'avventura che ci rende uguali, uguali in quanto viandanti, in quanto bisognosi di accoglienza e in quanto, proprio attraverso l'esperienza di ospitalità di cui abbiamo bisogno, ci rendiamo conto che siamo abilitati ad accogliere qualcun altro, a comprendere e a offrire accoglienza. E l'elemosina diventa la postazione di una vita che si struttura nell'esperienza di ciò che gratuitamente si riceve in dono, e qui richiama quesito, e d'altra parte è proprio in quanto bisognosi di ricevere gratuitamente in dono ciò che è necessario per la vita che si scopre di poter gratuitamente mettere a disposizione quel che adatti e necessario per la vita. Non si tratta di dare il superfluo, si tratta di dare a se stessi quel che hai, il tuo vissuto, la tua esperienza di viandante, dimenticante di creatura umana che per vivere ha bisogno di essere accolto. E questo...
Dove l'hai preso questo?
Questo sono il lezio che ci fa un padrino Stancari, e l'anno scorso abbiamo finito, quest'anno finiremo il libro di Tobia, è il libro di Tobia, dal capitolo 13, mi pare, 12-13.
È proprio dentro questa forma di anche lui.
Mi sembra che lui meglio di me certo centri. Bisogna riconoscere però che il mondo non è altrettanto accogliente. Io leggevo, mi sono rimasta enormemente scandalizzata l'altro giorno dal fatto che di aver letto che in Australia questi poveri migranti che in qualche modo arrivano li pigliano, li portano su un'isoletta dove hanno costruito un lager, sono 1159, tra l'altro abitano pochi abitanti che si lamentano di questa presenza, e li trattano proprio da schiavi, insomma, con percosse, torture, sevizie, e questo non succede soltanto lì, non mi occupo, succede in Turchia, succede in Grecia, succede in Italia, a noi è come ci. E quindi come si può fare per, cioè ognuno di noi certo può fare qualcosa, ognuno di noi può fare qualcosa, anche solo prendersi in carico una, due persone, insomma, per quel che si può, e condividere il nostro bisogno di essere accolti, accogliendo. Solo che poi penso che se riusciamo a fare anche poco, insomma, con le poche persone che poi non è che ne incontriamo tanti, c'è il danno di mezzo, ci sono gli acciacchi, ci sono tante cose, però se riusciamo a fare questo nel piccolo, dovremmo poter riuscire anche come chiesa, come gruppo ecclesiale ad arrivare a un punto da dove si prendono le proprie decisioni che muovono i popoli. Adesso che si va in Siria non si riesce a fare una tregua,
sì, di
8-9 ore, insomma. Però insomma, ecco, è importante riconoscersi bisognosi di accoglienza. come loro, come ogni uomo, insomma, sulla terra.
Sì, che forse c'è proprio da far circolare un cambiamento di mente, una cultura che anche noi, delle volte si dice, si sente dire per esempio la crisi, no? Delle volte stiamo vivendo la crisi, che può essere un'opportunità, non appena una cosa, no? E anche in questo caso penso questo qui che ti sconvolge, pensare a migliaia, ci buttano, anche quelli che vanno buttano, sono buttati in mare, che sono cose che ti mettono, che comunque ci buttano, a noi sono anche, diventano anche un segno, un dono, che ci obbligano a pensare anche a chi pensa, perché a chi non pensa non fa, chi siamo noi, anche noi. Siamo proprio anche noi e forse può darsi anche attraverso la consapevolezza che anche noi siamo migranti, ecco, non so, che salti fuori qualche cosa, qualche modo di, non so. A parte che dopo l'altro punto dell'essere cristiane, no, ancora, però anche proprio solo come,
ed è una cosa che difficilmente passa, cioè prima di tutto gli italiani, prima di tutto i miei figli, prima di tutto, c'è sempre un prima di tutto.
Ah sì, sì.
Questo punto di vista, diciamo, dell'umano, dell'approccio umano, cioè nel senso che anche noi siamo migranti, non siamo qui stabili,
sì.
Infatti siamo in cammino per un'altra residenza, quella definitiva. E a conferma di questo, voglio dire, voglio fare un'osservazione di un esperto, uno studioso, che diceva, guardate, questi fenomeni di immigrazione così massiccio, oggi così,
sì.
In realtà sono costitutivi del genere umano.
Ecco,
cioè, da sempre, guardiamo la storia europea, la storia italiana, la storia europea, la storia degli altri continenti, cioè da millenni in sostanza, sempre l'uomo è stato in cammino, cioè i piedi, una cosa che ci accomuna, questi piedi che camminano, c'è la cosa di Francesco, c'è Dio ai piedi, e c'è anche l'uomo, ce ne dimentichiamo, e questi piedi li usa, li ha usati e li usa. Il punto forse cruciale, quindi riconoscere questa realtà, quindi che è permanente, che c'era già prima e adesso, è importante. Il problema, come dire, che oggi è sempre, con l'uomo è stato poi messo sì, alla sì, prova, sì, nel senso di si accogliere o non accogliere,
sì, sì.
Infatti non è un caso che nella Bibbia, ma anche nei libri sacri, per esempio dei musulmani, questa idea dello straniero è molto importante, e sempre c'è questo impegno, questo invito, questo ad accoglierli. Il problema, forse dal punto di vista di capire la situazione, che è più difficile per certi aspetti, che oggi, come dire, oggi, cioè negli ultimi anni, insomma, questo fenomeno è diventato più ampio e più massiccio e più concentrato nel tempo, per cui ci costringe a essere accoglienti nel breve, cioè, come dire, quasi non abbiamo il tempo di poter interiorizzare questo fenomeno, questa situazione, questa bussare alla porta per accoglierlo in modo positivo. Del resto quest'estate sono stato a una conferenza, un incontro sugli immigrati italiani in Stati Uniti, in Canada, poi in Belgio, che le spiegavano. Beh, è incredibile, cioè come il trattamento che hanno avuto i nostri primi paesani,
certo,
erano più o meno simili a quelle cose che diceva lei prima, ci parliamo dell'Australia, ma anche degli Stati Uniti, insomma, sì, dell'Europa, sì.
No, basta andare in Puglia.
Puglia.
Ah, sì, sì.
Ci sta uno dei peggiori campi, neanche gli schiavi neri.
Sì, non lo sono sentito.
Terrificante, sta venendo adesso.
Per cui siamo, come dire, siamo un po' obbligati a prendere coscienza in maniera forse più rapida, come dire, meno. Come dico, prima c'era forse più tempo, tra virgolette, per maturare,
sì, poi c'era
chi maturava e chi non maturava, insomma, adesso il tempo si fa stretto e quindi c'è un essere interpellati è più stringente, sì, sì, più impegnativo, più, come dire, che non ci dà alibi, sì, perché sì, dobbiamo rapidamente, come quando ti trovi di fronte a una certa situazione, puoi avere il tempo di capirla bene e poi di rispondere, oppure devi, sì, sì, quindi o entriamo da questo punto di vista, forse è importante, come dire, un approccio in cui interiormente diventiamo accoglienti, perché lo dico vedendo per esempio la guida, che è una guida, no? Certe volte tu eviti un incidente, cioè hai un comportamento virtuoso perché c'hai dentro una certa predisposizione, no? a sì, frenare. Non ti rendi ancora conto che stai frenando, ha già frenato.
Sì, sì, sì.
Però quindi dobbiamo lavorare, sì, probabilmente, come dire, sull'interiorità. Cioè, c'è tutta una serie di cose che possiamo fare a valle, no? Che dobbiamo fare a valle, di questo ne discuteremo durante l'anno. Ma c'è forse uno stato d'animo, un atteggiamento. Tu hai detto, parlato di. Sì, di questo, quelle cose che diceva anche Pino Stancari, molto belle, questo sull'elemosina. Di sentirci viandanti in premessa,
sì, sì,
perché questo ci può aiutare, sì, ci aiuta, perché sì, altrimenti non maturiamo in tempi così rapidi come ci è richiesto.
Questo qui veramente delle volte c'è uno smarrimento di non poter dentro, quando non riuscire a capire cosa sta, come sta avvenendo, perché forse il fatto della globalizzazione, della tecnologia, che non c'è più spazio e tempo, guarda, siamo anche la nostra testa, noi siamo tutti di una certa età, siamo stati formati allo spazio e al tempo, insomma, anche, ma veramente c'è una cosa, un cambio antropologico grossissimo, che non so, sì, si sente smarrita, infatti mentre parlavate, insomma, si mettono sul tavolo queste cose, ci si sente, comunque bisogna, no? Il fatto che si sente smarriti non si può dire sono smarrita e basta,
E poi è un atteggiamento a proposito del discernimento che non dobbiamo usare con tutti, cioè deve diventare proprio una mentalità che riusciamo ad essere così con tutti. Adesso stiamo parlando di migranti, ma io parlo per esempio anche a proposito di discernimento del nostro gruppo, cioè usare, riuscire ad essere così accoglienti,
certo,
anche tra di noi,
certo, certo,
e non sempre
la prima è qui dove noi sono maestra in materia, perché vive la vita comunitaria, ne so qualcosa, la vita comunitaria, poi una convivenza stretta come la nostra, delle volte dico, ecco, la diversità, no? Che si bisogna accettare il diverso, anche le culture diverse, no? Ma dico, siamo tutte italiane, ma però non so, altro che straniera, altro che. Perché vivendo così vicino, certo, un'esperienza proprio di popolo, come se fosse un altro popolo. In un certo senso anche questo qui dell'esperienza, tu dici, del gruppo, ma è uguale, ecco, magari un pochino più diluito perché non vivete insieme, però e questa diversità, guarda, non è facile. E tanto più, quasi è quasi più facile accettare un marocchino, che sai che è un marocchino, che dici, ovvio, lui la pensa in un altro modo, c'è il rispetto reciproco quando c'è, ma insomma è parte dal rispetto, ma vivendo insieme, ma anche la spiritualità, anche la stessa fede, lo stesso modo di vedere, di guardare a Dio, no? Delle volte io vedo quando facciamo le lezioni anche noi, no? Forse l'ho detto altre volte che sabato facciamo la parola del, facciamo una risonanza della parola della domenica, così. E lì è il momento in cui vengono fuori anche la, il modo, la spiritualità di ognuno, il modo di approcciarsi al mistero, a Dio. Mamma, delle diversità, che dico, Dio mio, se quella è cattolica, io non lo sono. Oppure se lo sono io, non lo è. Talmente la diversità, delle concezioni, no? Eppure siamo insieme, abbiamo, sembra, una vocazione anche, diciamo, simile, perché se siamo qua, sostanzialmente, no? L'accettazione è proprio davvero, ogni persona è proprio come un popolo, è un popolo. Infatti, come c'è anche nella Bibbia, quando diceva Mosè che non, per salire il monte, no? Come se fosse il monte, per approssimarsi, di accostarsi all'altro con rispetto, come dire, un monte santo, di non salire troppo, ecco, se non sei chiamato. Però c'è la diversità dentro, hanno sentito anche voi questo aspetto, no? Perché però penso che più un gruppo è fraterno, è unito, più si sente la diversità, eh? Perché se si è estranei non dà così fastidio vedersi diversi, no? O vedere qualche, se invece davvero si è, insomma, quasi come fratelli, diciamo, allora diventa di più difficile. Difficile nel senso, vengono fuori le cose spontanee. Infatti anche nella Bibbia tante volte io ci vado, a volte i fratelli della Bibbia, guarda, cominci Caino, Esau, Caino e Abele, poi Esau, poi sempre i fratelli hanno sempre avuto, cioè, c'è qualche cosa che dice che bisogna, forse la confidenza, forse non so, ma è normale, questo non vuol dire che non va superato, però credo che non dobbiamo neanche sognare una comunità, un gruppo che sia così unito anche psicologicamente, che dove si sta proprio bene insieme, ecco. Non è da sognare anche questo, perché anche quando c'è l'altro passo del Vangelo, quando Gesù dice vi do la mia pace, non come la dà il mondo la do a voi, quindi non è la pace psicologica, no? Ho messo a posto tutti i miei problemi, no? Ho risolto qualcosa, puoi avere ancora tutti quei problemi, però la pace che dà Cristo, quindi anche l'unione in un gruppo che è un gruppo di fede, no? Non è un gruppo di fede, e non è sentirsi proprio anche così bene, anche psicologicamente insieme, così. Stare attenti di non
accettare le difficoltà,
le diversità, perché sarebbe bello poter essere proprio amici, però. Sì, Padre Pio portava avanti tanto stesso gli amici, però intesi amici, no, secondo il Vangelo, ecco, perché gli amici di avere la confidenza, non puoi, no, proprio la confidenza, no, la puoi avere con qualcuno, ecco, no, la stima è un altro discorso, non so. No, io come esperienza di vita comunitaria è difficile, proprio, che però capisci che proprio fa parte della normale, è naturale, che tutte.
Solo che noi in questo momento stiamo parlando non di vita comunitaria, forse la nostra potrebbe diventare, avere questo come uno dei traguardi, ma non una comunità fine a se stessa, ma che si rivolge in questo momento a chi nella comunità non solo non c'è, ma è rifiutato. Cioè il tema è che noi siamo un gruppo che vorrebbe intraprendere in questo momento un cammino molto difficile, costruire, realizzarci come comunità fraterna, non guardando ad un oggetto esterno, studiandolo, parlandone, ma provando a interpretare alla luce della parola quello che, nel quale noi siamo toccati, oppure se facciamo comunità a parte e continuiamo a considerare queste persone che ci circondano sempre di più come extra comunitari, non sì, nel senso della comunità europea, ma proprio sì, fuori dalla comunità umana, e noi che comunità siamo?
Ah, sì, 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 sì.
Allora, la sfida che in qualche modo ci si sta presentando davanti non è quello di fare un dibattito sull'immigrazione o sul fenomeno, parlarne perché così non ci abbiamo nient'altro da fare, ma il problema è proprio capire come entrare in dialogo, come comprendere questo fenomeno alla luce del tempo che stiamo vivendo, perché è un tempo straordinario nel quale questo che sta accadendo è un fenomeno altrettanto straordinario, che non è l'emergenza, ma sta diventando la quotidianità.
Ah, sì, 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 è la quotidianità. Sì, sì.
Allora, la cosa del capire qual è il discernimento, che cosa significa il discernimento in questa situazione, è cioè, come collegare il nostro essere comunità con il cogliere, quindi con una, diciamo, con un lavoro, se vogliamo, anche un po' di conversione personale e comunitaria. Questo è l'oggetto, diciamo, della sfida che ci troviamo davanti. Cosa cambia nelle nostre vite? Cosa sta cambiando che noi non ce ne accorgiamo nemmeno delle nostre vite? In che modo le nostre vite vengono toccate? Uno può rimanere sordo e cieco?
Perché se anche rimanere sordo, siamo talmente sommersi, sommersi da un'infinità di vite. Poi voi, cioè anche noi, sapete, arrivano per noi le cose, siamo consapevoli, però siete proprio immersi nella...
Sì, oppure ce la difendiamo, per cui non siamo immersi, perché teniamo da un cane.
Sì, perché il discorso dell'impotenza, di sentirsi impotenti, che è superiore, le cose che stanno avvenendo sono superiori alle...
C'è il grido di Luca che dice ipocriti.
Sì, sì.
Posso dire, diciamo, avendo la responsabilità un po' di aver indicato, proposto, diciamo, questo tema, noi ci chiamiamo da sempre un gruppo che fa discernimento. E strada facendo, c'è posto il problema, ma lo stiamo facendo come andrebbe fatto? Così ragionando, studiando anche, e fare discernimento spirituale e comunitario è guardare noi stessi e il mondo, la storia, con gli occhi di Dio. Questo. Noi stessi e la storia. Ma per guardare noi stessi e la storia con gli occhi di Dio, dobbiamo anzitutto essere noi aperti all'amore di Dio, che si riverbera nell'amore fraterno fra di noi. Altrimenti...
Ah, sì, sì.
Altrimenti la cosa da cui sei partita tu è molto importante, anzi ti ringrazio molto, perché alla fine c'è questo nostro percepirci come quelli che tu dicevi che stanno meglio eccetera, ma in realtà essere cristiani prima ancora che essere uomini, ma per essere creature di Dio, possiamo dire, no? Questo, in questo, questo uomini, ma uomini certo, che hanno la consapevolezza di essere creature di Dio, noi siamo proiettati nel cammino e abbiamo bisogno sempre di essere. Questo io lo, come sguardo è molto importante. Se c'è al monte questa percezione che siamo creature di Dio, chiamate ad essere strumenti del suo disegno di salvezza, cioè chiamati a compiere ciò che manca alla passione di Cristo, questo dice la parola. E cosa mi colpisce? Alberto diceva le migrazioni ci sono sempre state, non è che lo diceva lui, è storicamente vero. Dove sta la differenza, secondo me, che noi viviamo in un mondo nel nord sviluppato che è grosso modo un mondo di inculturazione cristiana?
Sì, sì.
Noi abbiamo fatto la guerra in Iraq in nome di Dio, noi ce lo siamo dimenticati, noi insomma, chi l'ha fatto, ce lo siamo dimenticati. Adesso ci scandalizziamo perché in risposta a questo altri in nome di Dio ci vengono a contrastare. Ma noi siamo, ve lo ricordate come veniva chiamata la guerra, le ragioni per cui Bush padre ci ha portato in Iran? In Iran era questo, era il bene contro il male. No, cioè, dobbiamo qualche volta ricordarlo. La cosa drammatica è che queste migrazioni non sono figlie di carestie, in piccola parte in Africa, in parte in Africa c'è anche questo, ma sono figlie di una crescente violenza e ingiustizia che il mondo, diciamo, di inculturazione cristiana ha provocato.
Sì, sì, è verissimo.
Cioè, noi siamo alle origini di questa ingiustizia. Noi, questa Europa, questa America che c'ha addirittura Dio nella Costituzione.
Sì, 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 sì.
Anche, diciamo, noi questo qualche volta lo dimentichiamo. C'è la cosa. Noi non possiamo farci interpellare da questo, dico, Dio, dobbiamo accogliere, cosa possiamo fare? No, il problema è più di fondo. Qui c'è un luogo teologico, qui Dio ci sta parlando, grida l'ingiustizia, e a chi se non al suo popolo chiede di sanare questa ingiustizia? Anzitutto partendo da una capacità di capire dove sta la radice di questa ingiustizia e di contrastarla. Certamente se di fronte alla gente, all'altro, non lo straniero, io per questo ho usato la parola altro, l'altro arriva da noi, noi dobbiamo riconoscerlo come fratello.
Sì.
Non è questione di accogliere o non accogliere, è nostro fratello, è creatura come me, ed è vittima della violenza e dell'ingiustizia di cui in qualche modo la mia cultura è complice. È una cosa molto più profonda, non si tratta di accogliere lo straniero o non accogliere, è, come dire, corrode la mia anima. Questo è il problema, diciamo, che almeno come io lo percepisco sul piano spirituale, adesso non parlo politico,
sì.
Quindi se io davvero faccio discernimento e guardo quello che sta accadendo, si diceva una volta che il movimento operaio Chenu, no? È il luogo teologico. Poi è arrivata la pace militaris a dirci che i grandi movimenti di liberazione erano segno dei tempi,
sì, sì,
del regno che viene. Certamente le migrazioni in sé non sono un segno del tempo, sono piuttosto un giudizio di Dio sull'ingiustizia di questo mondo. Questo è un po' più terribile.
Sì, sì, sì.
Che chiede a noi di riconoscere questo grido di Dio e di dare una risposta dentro le nostre capacità, direi di più. L'altra cosa che io facevo fatica ad accettare è che fare discernimento è invocare che Dio faccia discernimento per noi, perché noi da soli non ce la faremo mai, per tutte le cose che anche tu hai detto della comunità.
Ma sì, sì, è impossibile. Non è possibile.
Ecco, la percezione è che, poi per fortuna ci abbiamo Francesco che dentro queste cose ci chiama tutti i giorni.
Tutti i giorni.
Non sto parlando d'altro.
Anche quello è un...
Non sto parlando d'altro. La Chiesa in uscita che vuol dire? La Chiesa povera per i poveri che vuol dire? Ragazzi, sono cose...
Infatti anche pensare a Francesco è un segno strabiliante, che perché io pensavo potesse venire fuori un uomo così.
Ma io sono arrivato a questo modo di pensare perché abbiamo fatto un anno sulla
straordinaria,
grazie. Ci sono tutti gli elementi, però diciamo per me questo è, ci mettiamo pure il creato dentro.
Sì, guarda, è straordinario.
Ecco, come diciamo,
che storicamente chi avrebbe immaginato che c'era la possibilità di avere un uomo così?
Anche che è un segno, diciamoci.
È un segno, perché è un segno proprio.
Che Dio ce lo consente.
Anche nel suo modo così, da proprio così spontaneo, così. Poi come martella,
Diciamo così, che il mio dubbio, detto questo, poi mi ma noi siamo in grado, siamo capaci, abbiamo la scheda che io ho messo lì, che non è roba che ho scritto io, è una sintesi di cose scritte da padre Ruppi, dice che è il sentimento anche, che con l'atteggiamento di fondo vuol dire che noi dovremmo essere veramente disposti a fare di un tema, ma di questo luogo teologico, il luogo della nostra conversione e del nostro, come dire, metterci, invocare e fai di noi il tuo strumento. Mi rendo conto che non sto dicendo una cosa banale, diciamo, sto dicendo una cosa un po' esigente, ecco. Ma è questo però,
sì. E che poi vedere i frutti è anche in questo luogo teologico, cioè non è che, non so, se uno sola sul sociale creasse, non so, delle strutture per accogliere, che va fatto anche quello, vede qualcosa,
ma
questo qui non si vede, e allora ti lascia, però è fondamentale questo.
Scusate, ho fatto una tiritera.
E poi pensando all'Evangelium Gaudium, quando Padre Francesco dice che tutto, siamo tutti interconnessi, né? Quindi questi sentimenti, se abbiamo questi sentimenti qui, circolano, siamo interconnessi, siamo... No, è importantissimo questo.
Veniva in mente anche l'esperienza di un altro tipo di migrante, dei fuorisede.
Nei
40 anni che ho passato con Pio, questa esperienza era un'esperienza di comunità. Già all'inizio c'era questa esigenza, questo sentire i primi appartamenti come comunità, e poi dopo una grande fatica a dire guardate che teniamo i piedi per terra, qui siamo un gruppo di poracci, insomma, un po' come i migranti di adesso, solo che venivamo io dal Molise, dalle Marche, molti dalla Sicilia, dalla Calabria, e quello che mi colpì, insomma, anche l'accoglienza. Io venivo da Napoli in un anonimo palazzo un gruppetto così di raccogliticcio, insomma, trovare effettivamente una struttura che Pio aveva messo, aveva pensato e aveva realizzato, con tutte le difficoltà che sono state adesso detto, insomma, e con tutti i pregi, diciamo. Un'accoglienza senza nessun criterio, cioè non è che è una cosa strana, no? Dice, sicuramente ci sarà un'esperienza di cattolici, e quando venivano a scoprire, quando ci interrogavano, che non era così, dice, ma allora che cos'è? È stata sempre una grossa difficoltà. Un'esperienza che nessuno si è mai interessato, che forse adesso sarebbero venute le televisioni, i programmi, le cose, che cos'è, no? Eppure è andato avanti per una quarantina d'anni. E con moltissimi, una grossa parte di stranieri, gente che veniva a studiare a Roma, fino all'ultimo 2013, quando addirittura abbiamo accolto ragazzi che venivano perché avevamo chiuso uno studentato perché stava troppo al centro e ci dovevamo fare i supermercati. E io mi trovavo lì a dire, ma è possibile che, cioè, mi mandano via da... Sì. Ma da dove c'era la possibilità anche economica, no? E le difficoltà cominciavano ad essere sempre più, però ecco, volevo mettere in evidenza questo fatto proprio di un'esperienza che è stata fatta fuori degli schemi, insomma. Cioè, non è che si era agganciati a qualcosa, ma se è vero che poi quando le cose sono venute a mancare, quando io non c'era più, anche gli aiuti eccetera sono mancati. Ma era quello che effettivamente poi Pio ha sempre sostenuto. Cioè, qui non ci attacchiamo a nessun carrozzone, insomma, non andiamo all'estero o qua e là, siamo questi, finché ce la facciamo,
certo,
andiamo avanti, sperimentando con tutti i limiti, le grosse difficoltà dell'altro, che è veramente come difficile da accogliere, da accettare. Ultimamente addirittura abbiamo avuto l'esperienza di un ragazzo che si è convertito così, era un ragazzo palestinese, passaporto israeliano, all'improvviso diventa musulmano, sembrava una grossa gioia, no? Quando cominciava ad alzarsi tutte le mattine alle 5 a fare tutte le sue preghiere con tutti,
sì.
È successo
che
l'altro, certo, appena ha trovato un altro posto si è spostato, dice, no, è qui, non si riesce ad andare avanti, no? Però diciamo, io adesso così ci ho pensato, prima non pensavo, diciamo, che insomma, in qualche modo è un'esperienza che Dio è riuscito a mettere su nello spirito proprio, ecco, dell'accoglienza, cioè lui è uguale, mi ricordo addirittura una volta che c'era una famiglia di albanesi che ancora adesso
sta
lì
e
continua, che c'è stata anche, diciamo, forse una conversione, perché poi il ragazzo che stava con Dio è diventato cattolico, si è battezzato, e c'è stato un momento proprio quando Dio stava male e si stava celebrando Messa. E la mamma e il papà e la sorella di questo ragazzo a un certo punto, al momento della comunione, si sono precipitati a prendere l'ostia normalmente, e io ero un po' scandalizzato, io, e io a un certo punto ho guardato Dio, dice, beh, cioè, sta per qua. Io pensavo che, ma quindi uno insomma si accorge della difficoltà che abbiamo dentro. Poi io ho passato pure come insegnante di lingua straniera per tanti anni a dire continuamente qual era che anche imparare una lingua, insomma,
certo. Accogliere un modo di voler accorsi, sì, è vero.
Però, eppure sperimentando, ecco, proprio quelli che poi sono diventati gli appartamenti, cioè abbiamo la comunità è diventata appartamenti. Cioè si è ridimensionata. E al centro di tutto poi c'era l'amicizia spirituale. Perché il gruppo, cioè, allora che cosa siamo? Siamo un gruppo che sta insieme per un'amicizia sociale, spirituale, eccetera, dove a differenza di religioni, anche di nessuna religione, cioè non costituiva un problema.
Certo, certo.
Io non ho mai, cioè stando per quasi una quarantina d'anni con Dio, non ho mai avuto là un minimo di pressione, oppure anche il tentativo di vivere, insomma, darti da fare, eccetera. Cioè, è avvenuto tutto così nella spontaneità, forse i frutti magari son maturati dopo. Sì, insomma, era un po' questo che volevo.
È già un'esperienza concreta questa qui di vita che può essere.
Sì, io volevo da un lato esprimere la mia gioia per aver di nuovo partecipato. C'eravamo visti alcune volte, poi dopo tutta una serie di motivi non avevo potuto più, e sono molto felice di questa occasione. E in continuità con quanto diceva Tonino, quelle parole tue sulle esperienze comunitarie, il diverso, io ho vissuto, diciamo, nei primi anni, no, questa esperienza di cui parlava lui, e quindi c'è una fase più comunitaria. E c'erano quelle difficoltà che dicevi tu, perché pur in una buona volontà reciproca, soprattutto stimolata da, diciamo, dal collante comune di Pio che aveva accolto ognuno di noi, no? Quindi, diciamo, c'era questo garante,
certo,
soprattutto all'inizio, che nessuno, certo, voleva tradire, e quindi, diciamo, c'era una buona volontà molto forte, diciamo, al di là delle sensazioni di disagio di ognuno. Tieni conto e tenete conto che eravamo in un periodo in cui tra le regioni italiane noi non è che ci conoscevamo così tanto, certo. In fondo, come si diceva, c'era il servizio militare una volta che favoriva questi scambi. Noi che studiavamo però l'avevamo rinviato, quindi, diciamo, gli incontri con i siciliani, i calabresi, i molisani, erano delle scoperte di culture, di di atteggiamenti veramente di altri mondi, insomma,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Siccome poi Pio favoriva anche gli stage, visite in loco, questo poi si completava con, durante l'estate, diciamo, un vero e proprio scambio di anche di ospitalità familiare,
certo,
no? E però, ecco, io voglio dire una cosa, allora, sia il vivere lì insieme che mi richiamava, mi richiamavano le tue parole, no, del vostro vivere comunitario, perché c'erano tante diversità, però diciamo che in quella prima fase il collante, l'essere Pio Garante, diciamo, non faceva esplodere la situazione, diciamo, a livello tale di un egoismo così particolare. Poi c'erano queste occasioni estive che secondo me è fondamentale di conoscere la radice reciproca dell'altro, e allora in questa radice ognuno veniva messo un po' a nudo. Questo Pio non so se lo faceva apposta, comunque era un suo modo naturale di essere, cioè di piombare nella famiglia dell'altro con te e viceversa, di far piombare l'altro nella tua famiglia. Quindi, diciamo, c'era questo dato di fatto che questa accettazione veniva quasi data per scontata. Poi è come se Pio dicesse: vabbè, mo arrangiati tu, cioè io lì ti porto, poi dopo, e poi io porto da te quell'altro, e questo è. Dicevo però che dopo, che cosa è successo? È successo che però, diciamo, questa diversità e questi ostacoli di cui parlavi tu, non in tutti i casi, però in alcuni casi hanno creato queste amicizie spirituali, amicizie, diciamo, come diceva Pio, insomma, che si sono radicate molto, come quelle della scuola elementare. Cioè, io ho visto che ci sono stati due periodi in cui sono nati dei rapporti così veri, così poi confidenziali. Forse, diciamo, sono nati, diciamo, più quando poi ci siamo allontanati, no, da quella,
sì,
diciamo, forzata vita comunitaria sul vivere 24 ore insieme, per cui, diciamo, forse il disagio del diverso sovrastava quello che, diciamo, visto poi in lontananza invece questi elementi che ci avevano unito sono riemersi fino a farci cercare invece,
certo,
diciamo, a sentirsi totalmente di depositare nell'altro una confidenza, una gioia, e questo è.
Sì, queste esperienze comunitarie sono proprio...
Posso dire, invece, io la sensazione che ho io rispetto a queste notizie che arrivano, questi movimenti, queste un po' di avvilimento e di riflessione, di rivisitazione di quella che era stata la mia visione della storia. Che pensavo come movimento in progresso, cioè di un'umanità in progresso.
Sì.
Io ho studiato l'immigrazione, è stata la mia tesi di laurea.
Che cosa era?
Era l'immigrazione e ci ritrovo proprio passo passo quello che succede adesso. Cioè, come se gli anni, i secoli,
sì.
Cioè gli anni, non fossero passati.
Anzi,
peggio forse, perché cioè, ci ritrovo la stessa mentalità di sfruttamento del movimento da parte di determinati personaggi, amore, così. La stessa massa, perché noi ce lo siamo scordati, però l'emigrazione italiana è stata un'emigrazione di proporzioni veramente
rossa, che
io li ho contati in un certo senso, quindi posso ben dire che era una emigrazione di massa veramente consistente. E così mi dico, ma l'umanità, cioè mi sono fatta questa domanda, l'uomo è rimasto sempre uguale, cioè non c'è una
evoluzione
in positivo di quello che è l'animo umano, non tanto le vicende storiche, perché le vicende storiche vanno avanti e indietro, insomma, in positivo e in negativo, ma proprio della maturità dell'uomo, cioè del crescere della coscienza dell'uomo. Cioè, anzi, sembra addirittura che ci sia quasi una regressione, perché forse certe cose erano più attenuate in quei tempi di quanto non lo siano adesso, insomma, è quasi peggiorato.
Sì, sì, sì.
E quindi ogni tanto mi chiedo dove, come la storia, cioè che cosa nella storia.
Eppure
vediamo questo crescere che noi vorremmo vedere, perché se no uno si chiede che senso ha che io mi impegni, che senso ha che io faccia delle scelte, se tanto inevitabilmente si ricade sempre nel
ma questo è un periodo di stare attenti di non scoraggiarsi, perché altrimenti si blocca in tutte le, anche nel quel poco che possiamo fare, ci si blocca, perché io penso, non so voi cosa, che credo che dell'evoluzione, il discorso di anche di Teilhard de Chardin, insomma, che si va verso il meglio, e non so, che il bene, adesso io lo guardo verso il punto omega, no? Dicevano, che questo non è che non ci deve impedire di lavorare, di fare, perché da parte nostra abbiamo il dovere di trascinare l'evoluzione verso il meglio, però che bene e il male sono asimmetrici, non è che poi il bene che c'è nella storia e il male non sono paragonabili, sono sulla stessa, sono asimmetrici, per cui ecco, questo credere comunque che c'è un bene, che magari forse anche nel discernimento sarebbe anche quello, adesso mi viene in mente così, vedendo, di riuscire a scoprire il bene, dove c'è, che cosa, che bene sta operando, perché sembra che stia operando solo il male, no? Che bene sta operando, che trasforma, che cosa sta avvenendo, perché è impossibile, sento, siamo una cosa sola, la realtà è una, siamo una cosa sola col divino, con Dio, col mistero, quindi il bene c'è, però nella storia c'è dentro, c'è abito risorto, non è che è andato via fuori dalla storia, cammina con gli uomini, e di questo bene che è Cristo, che è proprio della storia, ecco, io continuo a fermarmi lì, però bisognerebbe, dovremmo aiutare, non saprei cosa dire, vedi che balbetto, no? Perché non è che, però anche aiutarsi, parlando di discernimento, anche riuscire a vedere la forza di bene che sta operando, che è nascosta, che non c'è, noi vediamo solo quella del male, vediamo solo la forza del male, perché se guardiamo la storia, quando mai si pensava, io mi ricordo perché anch'io ho vissuto tutti questi anni dopo guerra, che si è incominciato il discorso mai più la guerra, anche la Costituzione italiana mai più la guerra, poi tutti i movimenti pacifisti che sono nati, sembrava che avessero conquistato veramente, che ormai era finito, anche con queste marce della pace, con assemblee che si facevano. Adesso sembra tutto, dove sono andato a finire questa, sembra morto tutto, che non...
E poi è per la stessa generazione,
sembra tutto morto, allora quindi siamo bloccati, se, ecco, sarebbe la sfida, penso che la sfida del cristiano sarebbe quella di scoprire la forza di bene che continua a operare nella storia nonostante questo, perché altrimenti se non si crede a quello si lascia stare anche quel pochino di bene che possiamo, che ognuno può fare, perché in pratica il massimo è l'accoglienza che può avvenire ciascuno, vuol essere gentile, no? Oppure accogliere a casa qualcuno, ma non è che risolve il problema, però questo va fatto. Ma se non si crede nel, ecco, forse questo qui del discernimento buttato anche sulla sfida di trovare, di riconoscere delle forze di bene che operano ancora nella storia, che non sono appena quelle che del volontariato, che pure è una cosa di bene, però fai presto a scoprire, sappiamo quante persone si dedicano con generosità, non è appena quello, ma però qualcosa di più profondo, non saprei cosa dire, però mi viene di dire questa sfida a riconoscere delle forze di bene che sono divine, no? Queste. Tanto noi siamo figli di Dio, siamo di natura divina anche noi, siamo una cosa sola con Dio, non è che siamo, ma non solo noi che vogliamo, insomma, che crediamo di avere fede, che crediamo a ogni uomo, tutto quel creato, tutto. Tutto in lui sussiste, no? Siamo tutto, quindi ma scoprire queste forze di bene non saprei dove, eh? Io sto buttando là la frase, sto buttando là solo la, certo, la grande forza di bene è Cristo che è in mezzo che abita la storia, il Signore risorto, è risorto nella storia, non è andato fuori dalla storia, perché fin quando ci sarà questa storia lui sarà presente nella storia, quando non ci sarà più saremo anche noi con lui. Ma non so, è tutto un...
Questo del cercare il bene, i segni del bene, anche adesso che noi veniamo, insomma, tutto il contrario, è proprio un invito continuo di Pio. E poi ricordo dall'altra parte, se non ricordo chi, un religioso, probabilmente missionario, che diceva, ma insomma, guardate un attimo lo sguardo, e voi dite sempre qui va tutto male, è un disastro, l'Europa è cristianizzata, non sono più. Cioè, allora non è il mondo, in questo momento. Raccontavo l'esperienza in Africa, c'è invece un risveglio, una vita, una cosa, cioè, la Chiesa sta morendo, ma forse prima in Africa sta crescendo, cioè il discorso, poi alla fine lo spirito soffia dove vuole, anche questo non è che sì. Perché qui in casa nostra le cose vanno in un certo modo allora non c'è più, che non significa non fare nulla.
Ah, certo, no, questo è
importantissimo. Però, insomma, ecco, mantenere la speranza, però pensiamo alle comunità cristiane dei primi secoli, tutto il Nord Africa, eccetera, adesso la cosa a cui pensiamo più lontana, no, cristianesi, comunità fiorentine, Sant'Agostino, le cose non ci sono più, però altrove.
Ah, sì, sì.
E poi, insomma, ricordo sempre un prima volta una delle ho incontrato qui in cappella, no, non di persona, ma in uno di questi gruppi che si chiamava di facoltà, eccetera, dove c'erano dei gruppi di ragazzi che magari venivano da esperienze, che ne so, di parrocchio, raccogliamo i francobolli e poi veniamo per i poverelli o cose del genere. Allora, no, là Pio fece un discorso, siamo qui perché Dio pensa a noi, insomma, e c'era subito qualcuno che dice, vabbè, allora che dobbiamo fare? Non dovete fare niente, dovete essere, vi dovete convertire, sì, dovete, sì, cambiare, e poi questo è il fare, insomma. Non che non si, anche qua è chiaro, anche lì è ovvio che bisogna impegnarsi in qualche modo, però il lavoro non è il fare, non è che tu fai una certa cosa, dici, no,
sì, sì, sì,
ho fatto, sono arrivato alle 6 ore, ho chiuso,
sono guadagnato la giornata,
o il paradiso che sia. È un discorso di essere, e qui è tutto quello che è stato detto all'inizio da Franco.
Sì, sì.
Posso ma io riflettivo, ripetendo un po' questo discorso sul progresso, io penso che forse negli ultimi tempi, negli ultimi decenni, diciamo, un po' sentendo i discorsi che circolano intorno, di amici, conoscenti, di persone che sento, mi sembra che purtroppo questa idea del progresso come crescita della coscienza forse si è perso un po'. Se uno, a me sembra appunto dai vari discorsi che le aspettative per il futuro, non so, sono rivolte alla macchina che cammina da solo, senza guidatore, alle ultime innovazioni dell'informatica, alle ultime scoperte della scienza, delle innovazioni della tecnologia. Devo dire che, insomma, almeno questo è quello che emerge dai discorsi che che sono abituato ad ascoltare più frequentemente, diciamo. Io penso che è vero, è importante questa fede nel bene, che in qualche modo comunque si realizza, però penso che non sia un processo lineare, è un processo con degli avanzamenti, dei momenti di arresto e probabilmente anche dei momenti di retrocessione. E, tra l'altro, diciamo, io penso che non è tutto quello che succede fa parte di questo avanzamento verso il bene, tutt'altro.
No, certo.
E diciamo che il discernimento probabilmente è importante anche per questo, perché c'è forte la possibilità di vedere dei miraggi, di prendere degli abbagli, e io penso soprattutto in questo momento in cui, diciamo, coloro che sono abilitati
a progettare il futuro, a costruire visioni del futuro, del progresso, sono sostanzialmente i potenti di questo mondo, che sono gli stessi che hanno causato i disastri. E io penso che la gente in generale in questo momento fa molta difficoltà a immaginare visioni del futuro, del progresso, che non siano quelle prodotte da coloro che dominano il mondo. Al di là di quelle visioni là, più che altro spesso c'è la disperazione. Questo un po' è quello che vedo. Io a proposito di questo, volevo dire anche un'altra cosa. A proposito di questo, ma soprattutto a proposito del discorso che si è fatto prima, no? della comunità, dello stare insieme agli altri, del riuscire a stare con tutti, del riuscire ad entrare in dialogo con tutti. Allora, io devo dire che non mi è capitato di avere grosse difficoltà a dialogare con degli stranieri, con dei migranti, forse perché non ci sono state numerose occasioni di farlo. Io devo dire, in realtà, veramente grosse difficoltà di dialogo e grosse, una grande fatica, una dura messa alla prova della mia capacità di essere in dialogo con gli altri. Forse ce l'ho avuta con gli italiani, che sono ostili agli stranieri. E lo dico questo perché negli ultimi tempi è sempre più frequente, sono sempre più frequenti discorsi anche molto violenti,
sì.
Da parte, ma non di così di nazisti, da parte di colleghi, amici, conoscenti, varie persone che incontri, persone normalissime come noi, che magari al di fuori di quel discorso con te sono gentili, sono simpatiche, ecco. Ciao, questo lo vivo con... ecco, un grosso problema, una grande prova per la mia capacità di essere tollerante, perché diciamo il dialogo cosa può essere a quel punto? Cercare di far ragionare queste persone, cercare di essere razionale. Quando provi a fare così, l'unico effetto che ottiene è di farle arrabbiare ancora di più. Io penso che un po' quest'anno dovremmo occuparci anche pure di questo. Io, secondo me non si può liquidare tutto questo dicendo sono persone malvagie, cattive. È un'espressione anche questo di un disagio che in qualche modo va capito, tenendo presente anche poi che insomma c'è la politica, da questo punto è piuttosto irresponsabile, fa di tutto per creare guerre fra poveri e non risolvere i problemi nel modo adeguato.
È verissimo quello che dice, che si rischia di essere, io sentivo anche da noi su in Lombardia, che sapete, con la Lega che è una roba c'è delle persone che sono a me molto care, che comunque con grande acume dice, magari vicini di casa, persone bravissime, no? E pensare che pensano, come dici tu, in questo modo degli stranieri, così ti viene proprio da... dopo, però uno analizza se stesso, dice io adesso rigetto questa persona come lui rigetta, cioè io la escludo perché pensa in questo modo, faccio lo stesso posto, faccio la stessa cosa che mi fa con gli stranieri, io la rifiuto, ma viene quella cosa lì quando uno la pensa così di rifiutarla, no? Però in pratica fai la stessa cosa come... Guarda che ci vuole un'arte proprio, proprio veramente, guarda, per essere fratelli ci vuole proprio un'arte, ma l'arte che viene dallo Spirito Santo, l'arte che ti viene...
Io questa cosa di Francesco la sento molto,
è proprio vera,
mette veramente in crisi, perché ci sono delle sere che sono capaci... La parola odiare è troppo forte, di provare un fortissimo risentimento nei confronti di persone che non vogliono accogliere, insomma, no? E allora mi sta bene tutto che dobbiamo comunque essere obbligati a teorizzare, insomma, questo fenomeno. Che abbiamo davanti, però secondo me è urgente che ci educhiamo proprio a questa accoglienza dentro, ad essere noi, oddio, su tutti i fronti, anche su quello che ci dà più fastidio in questo caso. No?
Sì.
Perché questo significa proprio uno sforzo enorme, proprio di discernimento, ma se io sento che non ce la posso fare da sola, che ho bisogno proprio dell'aiuto del Padre Eterno, e però continuo, insisto, insomma, a pensare che è prioritario, proprio prioritario, scendere, sporcarsi nella polvere, proprio nei miasmi di questo, che questo fenomeno si sta mettendo davanti. Il fatto di fare volontariato per 2 volte a settimana, molte persone per esempio mi dicono ma tutto sto tempo, pure troppo, a me mi sembra sempre troppo, meno. Mi sembra sempre meno, perché effettivamente io mi porto a casa ogni volta e vedo questo, mi porto a casa e dopo che faccio questa esperienza una grande tristezza, insomma, che denuncia proprio l'imbarazzo del cuore.
L'imbarazzo,
È un imbarazzo terribile, veramente. Sì, sì. Allora è lì che comincia la preghiera, insomma, e dire va bene, io sono accanto a questi. Pellegrina come loro, non so come dire, abusiva proprio. Come
sì.
Io mi sento abusiva proprio, fuori posto.
Sì, questo allora, sì.
È vero che c'è tutto il discorso, la politica non va, so benissimo quello che sta succedendo in questo momento, in modo particolare sulla Tiburtina, con la chiusura di centri di accoglienza e di cose, però continuo a fare quel poco che è, perché capisco che quando mi vedo creature di 14, 15, 16 anni in quest'ultimo periodo che arrivano per esempio dall'Eritrea, che potrebbero essere, insomma, i miei figli, no? Mi domando che posso fare. Intanto è chiaro che ci vuole il centro d'accoglienza, ci vuole il letto, ci vuole il mangiare, ed è questo che in minima parte noi portiamo, no? Però ci vuole anche una forma di accudimento proprio primario, come dire a questa persona, a questa creatura, insomma, che è una persona, è sacra proprio, no? L'avverti così, e dire io sono qua, eccomi. non lo so, ti sono vicina, forse con un sorriso, forse con lo spezzarti il pane. Io faccio proprio questo lavoro, a volte, certe sere, perché do un significato proprio, sì, sì, nella minestra che noi diamo, che è brodosa, insomma. Accanto a questa vediamo anche un pezzo, dei pezzi di pane, insomma, no? Che ci danno ai panifici. E siccome loro sono obbligati a tenere questa ciotolina che è bollente dentro la mano, non hanno la possibilità, no, di farlo, e lo faccio io, no? E questo spezzare il pane è veramente una cosa che
significativo.
Ne percepisco tutto il valore sacro, insomma, no? E allora io so benissimo che è un'impotenza terribile, torno a casa con ho la sensazione di non aver fatto proprio niente,
certo,
di essere un servo inutile proprio,
no? Molto di più che se tu non fossi andato.
Sì, però è un dato di fatto che comunque è l'unico modo per diventare anche in questo modo una preghiera vivente, secondo me, no? Non lo so.
Sì.
Io avverto tutte le contraddizioni di questo fenomeno,
tutte le contraddizioni,
e le vivo terribilmente nella mia parrocchia. Insomma, sono persone che fanno volontariato anche lì e che comunque mi dicono le frasi che dice Francesco e basta, non saremo più sto parroco che dà. E poi c'hanno i telefonini, e poi
c'è anche come se loro non potessero.
Quelle cose così ti scaglieresti veramente contro, poi dici sta zitta, sta zitta. Perché fai, diventi come loro.
Ma guarda, è proprio un'arte, proprio.
E poi allora, l'unica cosa è dire continuo su sta strada, se posso fare di più finché ciò. Questo mi riempie. È vero che ogni tanto mi dico, ma perché lo fai, insomma? Perché fa sentire più buona? Può anche essere questo, non lo so. Però veramente è un modo per sentirmi sorella, in questo caso, con
se poter dare
di accompagnarli in quel po' di dolore che il mio è un altro tipo di dolore, ma è comunque il dolore dell'umanità, insomma, no? E quindi sono peregrina pure io, sono migrante pure io, sentirsi così,
Che... ecco, è quello che volevo dire, proprio il fatto di sentire che anche noi lo so.
Io devo sentirmi, cioè capisco, mi sento come loro,
e lo siamo in realtà, siamo proprio.
È poco, molto poco, per carità, non c'è nessuna pretesa di la tentazione di mettersi, no, un po' non dico in mostra, però come stessa, no? Come dire, beh, la parte tua oggi l'hai fatta, ti puoi ritenere soddisfatta. Non mi piace per niente quando dico così, lo so benissimo, insomma, però il fatto di provare, di sentire un cuore che è dilatato nei confronti di un fratello
è un dono, quello
anche se fa soffrire. Io lo sento come un dono che il Padre Eterno mi ha dato, insomma. Lo sento con tutta la mia miseria, ovviamente, perché ce n'è tanta.
Io penso che questa difficoltà nell'apertura interiore sia dovuta, e quindi al discernimento, sia dovuta a quello che dice Francesco anche, cioè tanto a questa profonda, l'ingiustizia del mondo e della società, ma perché ci si sta avviando proprio a considerare che il progresso sia solo delle cose, sia di tipo meccanicistico, e veramente vediamo i giovani che vogliono possedere, no? Avere, quindi si dimentica quello che è l'essere, come diceva Fromm, che che è la vera ricchezza del mondo, mentre invece possedere ti porta poi a rapporti di potenza, di prevaricazione, di violenza, e questo sia nel piccolo che nel grande, negli stati, nella politica che si fa. Adesso mi sembra tutta apparenza, non c'è una vera politica che si interessi di sanare le differenze, le ingiustizie sociali, tutto portato così a volere cercare consensi, voti, lo vediamo anche adesso nella politica americana, anche in Italia, in tutti gli stati che non vogliono accogliere gli emigrati,
I muri,
e quindi attuano questa politica di chiusura, di interesse, di protezione dei propri interessi. Tutto questo perché? Perché non c'è questo senso di rapporto fraterno con gli altri, questo si è perso, e si è perso mentre anticamente magari vedevamo che c'era un gran senso di ospitalità nel mondo antico. Vediamo anche in Omero, no? Quando andavano gli stranieri, venivano accolti bene, era normale quello, era una cosa degna che bisognava fare. Ora questo senso così di accoglienza
sembra che abbiamo peggiorato,
è molto peggiorato, ci si chiude nella propria casa, nel proprio egoismo, e se ti do una cosa a te poi mi manca a me, e quindi come diceva il dare superfluo, no, bisogna dare quello di cui si ha bisogno, e anche se poi ti viene a mancare, insomma, condividere in questo senso è molto difficile, molto difficile, anche perché non ci si mette nei panni degli altri. E io penso che con la conoscenza vera, insomma, no, delle persone, come diceva Anna, che non sono numeri, ma che sono questi ragazzi eritrei, così, sono persone, allora già uno capisce meglio. Però sono esperienze che non tutti fanno, e quindi è difficile, anche se si possono fare in un gruppo, e un gruppo poi si apre anche alla comprensione, a valutare le cose in una dimensione diversa, però normalmente nella società non si vedono. Appartiene questo anche al volontariato, perciò sono anche molto perplessa sul fatto che questa profonda ingiustizia non sarà risolta, insomma. È difficile risolverla, perché non sono equilibri, cioè come se si equilibrassero: dove c'è il benessere in un paese ci deve essere il malessere, la povertà in un'altra
parte.
E noi vediamo adesso che la Cina, il Giappone, tutti, insomma, l'Asia sta acquistando ricchezza e progresso, e perché da un'altra parte del mondo adesso
si comprano pezzi d'Africa, ormai
pezzi di terra,
comprano l'Africa
per pezzi di terra, e ci coltivano quello che serve.
Sta comprando l'Africa,
comprata letteralmente,
non solo la Cina, diciamo anche l'Italia,
però il confronto noi
sì.
Noi non l'abbiamo, perché loro hanno il cibo, non hanno la terra, se la vanno a comprare lì. Pensiamo che in Africa c'è ancora molta gente che muore di fame.
Se si guarda è solo scoraggiamento, perché sotto tutti gli aspetti, migrazione, politica, disonestà, tutti, ogni volta che si guarda, tutti inquisiti, tutti che sono illegali, tutti che fanno, sembra di non potersi fidare più di nessuno. Anche dovessimo andare a votare non sapresti cosa più fare, no? Anche concretamente, una volta si diceva il meno peggio, mi ricordo quando c'era che andavamo a votare, diceva poi ancora per questa volta che dobbiamo andare, però adesso il confronto sembrava che fosse adesso almeno il meno peggio era proprio davvero meno peggio, ma adesso
non c'è neanche il meno peggio.
Può darsi che faranno cose buone invece, visto che quelli che marciavano per la pace hanno prodotto tutte queste guerre.
È per quello che bisognerebbe, per quello che dicevo,
la speranza che compito mai abbandona.
Proprio
che volendo fare il peggio, ma magari.
Io penso che un aspetto su cui dovremmo riflettere un po' di più è dell'influenza dei mass media.
Ah, oh, quello negativissimo.
Sul modo nostro di ragionare.
Sì, sì, sì.
Io credo che c'è questo pessimismo, no?
Sì, 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 sì.
Secondo me è influenzato molto dalla televisione, sì, dalla, sì, dai giornali, dalle cose,
sì,
ma soprattutto dalla televisione, dal computer, dalla velocità,
la velocità
con cui avvengono queste notizie. Io veramente certe volte mi impressiono perché vedo dei reportage così dalla guerra e non riesco a provare niente.
Sì,
poi
sì,
dice chiudete gli occhi perché adesso queste scene sono terrificanti. Poi ieri lo dico ma un pezzo di scena tu mi stai imbrogliando perché stai dicendo mettiti lì, guarda, chiama pure i ragazzini perché così l'audience va su.
Ma questo è vero.
Ma questo è tremendo, dico ma è possibile che io sto a vedere un massacro davanti a me che non è né più né meno come un filmetto qualsiasi. Questo noi siamo anestesizzati. Tant'è vero che io ho pensato prima o poi dovevo fare lo sciopero di tutto
e sì.
Almeno una volta al mese, cominciava una settimana. E niente, fortunati quelli che non smanettano, eccetera. Perché io Pio diceva la cultura, parlando dell'apocalissa, è la cosa più deleteria che ci può essere, insomma, è uno di quei mostri del. Cioè, ti fanno. Per cui poi alla fine noi andiamo. Pensiamo anche che. Il mondo sia tutta guerra, tutta gente che ammazza, qua e là, è perché prima, è il fatto che non abbiamo il tempo da andare a vedere prima. Io non vedo un politico che parli di un libro, che ha letto un libro della storia, un libro
così.
Cioè, no, tutto più mentre stanno parlando lì, il Parlamento. Quello che con il coso lì parla con l'altro e Fornigna non so che cosa fa e l'altro risponde sempre che lo stia ad ascoltare ma come lui
ma non sono solo i politici, guarda che nelle riunioni delle acri piuttosto che dei movimenti, mentre tu parli in un intervento sono tutti lì che si scambiano i messaggi tra di loro, commentando te che stai parlando, che attenzione
nel migliore dei casi
possono avere
nel migliore dei casi commentando
non è che ma è così la rabbia
di figlio negli ultimi tempi che non riusciva a sopportare più
io diceva sedotti e sedati, questa roba io la ricorderò finché in casa.
Nei dibattiti proprio si rifiutava di parlare, di continuare, perché proprio l'ascolto ma io sento che questi mezzi sono diabolici.
Infatti una delle cose che noi, per esempio nei monasteri, per quanto anche noi siamo alle letture, non ci manca niente, però non è che siamo teledipendenti, non è che guardiamo la televisione, anche il telegiornale. Meglio leggere il giornale o la rivista, però insomma si rimane con la mente un pochino più pulita, non usiamo il computer, ce l'abbiamo, ma per rapporti tra di noi, tra i monasteri, tra le cose proprio. E quello si rimane un pochino più, insomma, forse possiamo sembrare la zona più arretrata, no? Del mondo, però teniamo ancora vivo un pochino di speranza. E
forse siete la più libera.
Più libertà di me, cioè ancora un pochino proprio quello. perché altrimenti mi ricordo che tanti anni, quando c'è stata la guerra, quel periodo lì, che c'era il dibattito, dicevano alla talora, che anche Giovanni Paolo aveva detto mai più guerra, così avevano fatto un sondaggio tra le persone, che quelle che veramente erano proprio più contro questa guerra, perché tutti erano, sì, è giusta, ci spiace, è una cosa sbagliata fare la guerra, così, però in questo caso non si può. Erano il mondo delle religiose, perché allora anche le suore, un po' meno adesso, credo che anche le suore vanno in giro forse si salveranno i monasteri, perché abbiamo ancora un pochino di regole, non so come, comunitarie, per cui non hai... Comunque è importante che ci siano, adesso al di là dei monasteri, che ci siano davvero qualcuno che si salva come mente e rimanga con la mente pulita, dentro o fuori il monastero, ma che possa tenere una mente... Questo non vuol dire non essere informati, per carità, anzi...
No, ma quello che dicevi prima, noi siamo cresciuti nello spazio e nel tempo, effettivamente questi mezzi... ci tolgono lo spazio e il tempo, e quindi non...
Infatti le chiamano l'era digitale, noi non siamo nell'era digitale, no? Noi, dalla nostra... E c'è una differenza tra il nostro modo di pensare e quello dei giovani, per esempio, perché quello è un altro problema,
E che il futuro sono loro.
È un altro problema, parliamo dagli stranieri, ma sono loro, guarda, quello è un altro problema, com'è le categorie mentali che non sono le nostre, che delle volte anche capita di parlare con ognuno, o con i propri nipoti o con le persone che avevo. Io con i giovani quando mi capita dico, ma hai capito cosa ho detto, perché io ho un altro modo perché c'è proprio una categoria, no? Veramente, certo che pensare anche a tutta la realtà giovanile, pensiamo di stranieri.
L'altro sono anche loro.
Pensate a questi poveri.
I nostri figli e
E questi stranieri che vengono sono in gran parte giovani, ti immagini che sono inseriti lì? Sì, c'è un senso di smarrimento, per quello.
Sì, perché abbiamo messo sul tappeto tante cose, no? Complementari, importanti, però per esempio faccio fatica a trovare un filo conduttore, che è poi quello che dovrebbe servirci per lavorare tra virgolette, per crescere quest'anno, insomma. Mi martellava poco fa una domanda che ho letto, credo se la leggeremo domenica, credo, ma quando il figlio dell'uomo
troverà
la fede sulla terra, che interpella noi, il gruppo, la Chiesa, i cristiani nel mondo, forse tutti gli uomini, insomma, no? Troverà l'interiorità,
certo.
Troverà l'accoglienza, troverà il disinteresse, troverà la gratitudine, troverà la vita, troverà una fede operosa. Io sono facendo una lezione. Ho capito che quando dice Gesù, dice la fede, non è la fede semplicemente come dottrina.
Sì, sì, sì,
la fede è proprio come rapporto con le persone, e quindi come fede che ti diventa operosa. Mi ha colpito proprio nella spiegazione che dava il parroco, poi ho condiviso. E dice, ma Dio farà prontamente giustizia. Parliamo di giustizia, di ingiustizia e di giustizia che va fatta. Ma come la fa sta giustizia? La giustizia che fa Dio, come la fa? La fa anche attraverso gli uomini, attraverso noi, attraverso le comunità, attraverso i popoli. E allora mi viene fuori una responsabilità che è importante, che ti schiaccia, insomma, che ti sprona, che ti provoca, che dice, ma che cosa posso fare?
Come
immagine mi viene in mente, insomma, il sabato vado al mercato vicino a casa, no? E andando al mercato, all'inizio del mercato, venendo dalla strada principale, ci sta sempre uno o due giovani di colore, insomma, no? E te che li saluto, buongiorno, buongiorno, no, zio, dicono loro.
Io qualche volta ho dato qualcosa, in genere poi non puoi dare a tutti, quindi li saluto, li saluto cordialmente, però già a partire da questo incontro ti domandi qual è l'atteggiamento giusto, qual è, come dire, che cosa viene richiesto come singolo, come comunità, come chiesa. Nasce da questo incontro che poi spesso uno evita, insomma, perché abbiamo paura, perché non c'hai tempo, perché non c'hai voglia, perché pensi che sia troppo compromettente, quindi non gli chiedi manco come si chiama, cosa fanno, gli dice qui cosa succede. Quindi ecco, però complessivamente in questo momento dell'incontro, come dire, viene fuori sul tappeto tante cose e anche un certo sconcerto, nel senso di ma adesso da dove cominciamo, da dove comincio, dove cominciamo, come l'affrontiamo, come lo viviamo, come ci convertiamo.
Sì, perché vedi che anche noi abbiamo parlato stasera, ma di risposte non è che ce ne abbiamo. Cioè, ci lascia tutto nel... E anche imparare ad accettare di non avere risposte, di cercare di fare quello che si può senza... Ecco, anche accettare il limite, l'imperfetto, non lo so.
Sì, il problema è, da un lato, accettare di non avere risposte, che almeno ci possiamo dare noi. Ma come continuare ad avere un atteggiamento aperto per continuare a essere disponibili alle domande?
Ecco, per essere disponibili alle domande. Sì,
questo è il problema. Che noi andiamo sempre a cercare le risposte.
Sì, perché fin quando ci facciamo delle domande siamo salvi.
ma il mio problema non è la salvezza, il mio problema è che certo. riuscire ad avere, diciamo, un po', uso una parola un po' retorica, ma l'anelito alla... Perché forse se continuo a farmi domande poi qualcuno mi risponde.
Sì, proprio verissima questa cosa.
Cioè la cosa del se io molto spesso il fare diventa il modo in cui noi in qualche modo tacitiamo le domande.
Sì.
Ci mettiamo l'anima in pace, ho fatto la mia opera buona, ho fatto l'elemosina, ho fatto questo, ho fatto
quest'altro. Tacitiamo la domanda, sì, è vero.
E invece l'inquietudine che abbiamo, che dobbiamo provare a tenere dentro, che non deve essere paralizzante, ma
sì, questo sì, però che quando parli di inquietudine questa resta dentro,
sì, ma lo so, il problema è che come si alimenta l'inquietudine, questo è il problema della perché altrimenti anche il nostro tentativo rischia di essere una cosa che si rinsecchisce dentro un gruppo di persone che diventa sempre più piccolo e che, cioè, qual è il mestiere, tra virgolette, che in qualche modo noi possiamo fare per alimentare non solo la nostra inquietudine, ma per aumentarla anche in quelli che...
Certo.
Che dicono a Francesco queste cose, perché appunto loro hanno risolto il problema, ci hanno gli steccati, si difendono. Come forzare? Come avere noi la forza per avere tanta inquietudine da comunicarla agli altri, in qualche modo?
Ecco, forse guarda questo qui, credo.
Che non è un'inquietudine negativa. Ma è che è fatta di appunto di volontà di incontro, di volontà di mettersi nei panni dell'altro, di volontà di capire, di disponibilità, non tanto di volontà.
E forse questa inquietudine che tu dici, forse quello può essere congiunta a quello che dicevo, cerchiamo la forza del bene che c'è, ma forse la forza del bene è l'inquietudine. Questa inquietudine che non... Però come buttarla negli altri, come rendere inquieti anche gli altri,
sì.
Come lo fa?
La riflessione che mi veniva parte da una cosa che leggevo di Papa Francesco, cui sosteneva che il tempo supererà lo spazio. Quando ho visto il primo punto che vediamo stasera, ci parla di Abramo, ci riporta nel tempo. Chietti diceva, ha fatto una tesi sulle migrazioni, parlava di 100 anni fa, dice noi abbiamo la necessità di occupare lo spazio e di difendere lo spazio. E a quel punto chi bussa lo respingiamo, per definizione, perché è Dio che dobbiamo difendere. E dicevo questo perché l'esperienza, diciamo, che sto vivendo, più personale che non comunitaria, una comunità ridotta alla famiglia o alla famiglia leggermente allargata, è un'esperienza, diciamo, di difficoltà accettare di vivere in perdita. Lei ci aveva fatto una riflessione qualche anno fa su questo, partendo da alcune riflessioni che faceva con Pio, mi ricordo. Lei ci diceva, ma Pio, ormai stai vivendo quello che tu hai sempre predicato,
sì,
no?
È una pura perdita.
Questa pura perdita però non è facilmente vivibile, sinceramente. E siccome mi è capitato in questi ultimi 2 anni un po' una difficoltà oggettiva nell'esperienza familiare, non diretta, ma insomma anche semplice, e questa cosa mi mette in difficoltà e mi ha fatto pensare che poi in fondo io, come tutti, respingo. Non tanto, diciamo, idealmente, ma praticamente mi chiudo rispetto a questa difficoltà che non riesco a vivere, ecco, questo un po'. E allora, anche leggendo la traccia che ce l'ha fatto Franco, insieme poi alla sua, che è molto, molto importante, perché mi richiama alla formazione, mi richiama allo studio, all'attenzione, no? Come dicevano anche gli amici, che siamo obbligati un po' dalla confusione. Io sono un po' obbligato dalla stanchezza, dalla difficoltà di vivere, no? Ma è la stessa cosa, non è che cambia molto. Quindi dai possibilità di approfondire e quindi e di fare attenzione, stabilendo la relazione. Quindi gli altri, diciamo, sono trasparenti, sono gli schermi, perché vai di corsa, devi fare altro, questo un po'. È un fatto oggettivo, non è che è un fatto anche non voluto, no? Il suo richiamo invece a riscoprire il bene è interessante, perché è un modo per tentare di capire come anche in questa difficoltà, che è buio, sostanzialmente è il buio dell'esperienza della vita, uno possa cercare qualche luce, perché non è facile trovare.
Alice, quello dice, per te le tenebre, anche le tenebre per te non sono scure, e la notte è chiara come il giorno, per te le tenebre sono come luce. E insomma, siamo dentro negli opposti, la vita nostra, è di morte, vita, bene, male. Ma infatti una delle cose che mi piace tanto di Papa Francesco, quando lui, è il discernimento che lui che porta, che il fatto che non si può essere, cioè la divisione netta tra bene e male, bianco e nero, no? E dice, bisogna imparare a stare nel grigio, no? Sembrerebbe la parola grigio brutta, però il grigio è mi dicono quelli che hanno studiato un po' con l'arte, è la somma di tutti i colori, il grigio, tutti i colori messi insieme fanno il grigio, no? E imparare a stare, ecco, non avere, perché sarebbe una soddisfazione a dire ho fatto tutto il bene, l'ho fatto proprio tutto, no? Invece sentire che qualcosa ci manca sempre. Ecco, qualcosa ci manca sempre. Infatti tu mi dicevi, una volta mi hai scritto qua, tutti vorremmo, abbiamo qualche cosa che vorremmo non avere, no?
Sì.
E anche proprio riguardo al bene, non appena riguardo alle cose materiali, però è difficile perché sai, noi abbiamo bisogno delle cose chiare e distinte, noi siamo occidentali, no? E allora abbiamo bisogno di una mente. Io anch'io ci soffro, un lavoro che faccio su me stessa con gli anni, un pochino qualche cosa, ho capito qualcosa di più, però ho fatto le mie fatiche ad accettare questo grigio, no? Grigio di non avere mai, non sei mai contenta, mai a posto, non sei mai E è giusto non sentirsi mai a posto, senza fare diventare patologici.
No, però forse la cosa che tu dicevi all'inizio della nostra condizione umana, dell'essere nomadi, forse vuol dire prima di tutto essere nomadi.
Sì, nella mente.
Nella mente e nel cuore.
Sì, sì.
Perché probabilmente
sì.
Siamo abituati a essere invece, appunto, gli steccati nascono,
sì.
Nascono da lì.
Anche perché certe cose che non vorremmo che di noi, ma siamo impotenti a non volerci, cioè anche un bene che vediamo e non riusciamo ad averlo, un'armonia interiore, una purificazione, insomma, lo vediamo, lo anneliamo, ma dobbiamo accettare di essere nel limite. Comunque anche la storia, noi adesso parliamo della storia.
Volevo dire una qualcosa, cioè ho ascoltato con molta attenzione le cose che ci siamo dette, che trovo un modo, diciamo, naturale di cominciare il nostro lavoro, e mi ha colpito da un lato la nostalgia dell'esperienza con Pia, per chi l'ha fatta. E noi siamo qui in fondo ancora nel nome di quell'esperienza, no? Anche se io non l'ho mai fatta, so, non l'ho mai fatta, non so, cioè, forse lei non l'ha mai fatta, non so. E nostalgia di un'amicizia spirituale, no? Quante volte ne ha parlato, di una comunità garantita, dicevi tu, mi ha colpito quella cosa che hai detto, mi ha colpito, fatta tra giovani all'epoca, eravate studenti, mi ha colpito. Ketty dice, io ho fatto la tesi sulle migrazioni, posso dire che ci sono sempre state. Io sono stato per alcuni anni responsabile delle acri internazionali, le acri sono migrate con alcuni milioni di italiani che sono migrati, quindi so bene, mi sono occupato dei problemi delle comunità italiane all'estero, ce n'erano 6 milioni iscritti in quei tempi. Ma sono emigrate 50-60 milioni di italiani nel tempo. E è vero tutto questo, no? Poi c'è soprattutto in ciascuno di noi la fatica del vivere. Perfino lei, che fa un'esperienza che io reputo privilegiata, bellissima, poi dice, però arrivo a casa la sera, no? L'inquietudine c'è. Pino dice la fatica del vivere. Siamo tutti, diciamo, dentro, si avverte anche, posso dirlo, una certa solitudine in questi vissuti, nella famiglia, nel piccolo gruppo, nella cosa, cioè la comunità non c'è. Potrei aggiungere le mie di fatiche, ma le aggiungo adesso, sono un periodo che devo fare i conti non solo con i miei problemi, ma anche con quelli di Maria, la vecchiaia avanza. Ma questo è un bellissimo punto di partenza. La nostra fatica del vivere è uno specchio dei tempi, però. Mi sorge, diciamo, una domanda, no? A proposito di domande. Discernere le forze del bene che stanno agendo. Ma noi siamo dentro un conflitto escatologico, che non ricordo chi citava la popolazione. Ve lo ricordate quanto abbiamo lavorato con Pio sull'Apocalisse? L'Apocalisse, i tempi finiscono prima che Gerusalemme discenda dal cielo vestita come una sposa. C'è un conflitto che dura 1000 anni e poi
sì.
C'è un conflitto escatologico.
Siamo già...
Ci crediamo o no che ci sia questo conflitto? Sappiamo anche che però alla fine Gerusalemme c'è e non c'è. Al di là del simbolismo dell'Apocalisse, sta crescendo in mezzo a noi,
questo,
no?
Questo.
E se questa incertezza, questa inquietudine, questo discrimine che questi flussi di immigrazione stanno creando perfino dentro ciascuno di noi, diciamoci la verità, qualche volta anche noi pensiamo che sul fondo questi sono sporchi, brutti e cattivi, ma che cavolo vogliono, restassero a casa loro. non è vero che siamo tutti immuni da questo, neanche noi, nel profondo del nostro senso, quello istintivo. E se questo fosse un bene, se questo, come dire, scompaginare le nostre vite fosse il bene che sta arrivando,
ecco, questo sì.
Se questo mettere in questione duramente la nostra civilizzazione, tanto più che questo avviene dentro una crisi epocale di questa civilizzazione, adesso non è il caso di parlarne qui stasera, ma se fosse un bene, se le nostre trovarci gettati nell'insicurezza, nel cammino, nel nomadismo, nel vivere in perdita, fosse un bene, fosse il modo in cui Dio ci interpella questa storia, irrompe in questa storia. Non siamo forse troppo attaccati al nostro modo di vivere? Pensiamo che sia un pranzo di gala il conflitto escatologico alla fine del quale il regno si compierà? Non sarà un pranzo di gala. Noi siamo chiamati, e questa è una cosa che diciamo ma sfuggiamo, a compiere ciò che manca alla passione di Cristo.
Sì.
Non alla glorificazione di Cristo. Quindi, diciamo, c'è un modo di... La conversione a cui siamo chiamati non è una conversione, diciamo, piccola, è una conversione piuttosto profonda. Ciascuno di noi ha le sue sicurezze a cui è attaccato. A me, se mi togliete i miei libri in questo periodo della mia vita, il mio computer con il quale dialogo con il mondo, ma potrei essere gettato domani nella situazione in cui si trovano quei ragazzi dell'Eritrea che hanno i telefonini, perché possono rinunciare a tutto ma non al telefonino che li tiene collegati con la loro, con la loro famiglia, con il loro paese, con la...
Certo.
Perché questo è il bene di quei mezzi. Pensate a questa cosa meravigliosa che esiste: siccome io possiedo il 6 del Cosmi, esce il nuovo telefonino e si brucia e improvvisamente prende fuoco, e c'è questa bellezza, no, dei grandi mezzi, che tu ancora oggi sulla tua televisione vedi la propaganda di questo nuovo telefonino che hanno dovuto ritirare i milioni e milioni di pezzi dal mercato, però c'è ancora la pubblicità. Tu non vedi la TV, ma è così.
Non è quello, però. Non è quel modello lì.
Non è quel modello lì. No, guarda.
Sono caduto pure io.
È il 7.
No, 7.
Sì, è il 7, ma tu te lo compreresti oggi il 7? Ma tu te lo compreresti? Chi ti garantisce che non ti si prende fuoco in casa anche quello mentre lo carichi? Oppure io ho comprato una Volkswagen, no? Io ho comprato una Volkswagen, la più piccola che c'era. Poi esce fuori che la grande Volkswagen ha imbrogliato tutto il mondo e ha dovuto buttare lì non so quanti milioni e di milioni, forse sono più di un miliardo di dollari, perché è imbrogliato. Cioè, ragazzi, ci sono anche i piedi d'argilla, diciamo, di questa civilizzazione, tra virgolette. Io penso questo, che intanto non basta semplicemente l'inquietudine, e non basta fare le domande su Anna, bisogna invocare le risposte.
Infatti, perché qualcuno
risponde. Noi non siamo in grado di darcele, ma le possiamo invocare e le possiamo discendere, perché forse colui che ci ha creato, dentro questo sconvolgimento, sta già dando delle risposte
di bene.
Se no, perché cavolo è morto, risorto e glorificato sto figlio, si è fatto crocifiggere. Ecco, per me questo serve uno sguardo un pochino, io direi addirittura meno ancorato al tempo e allo spazio, direi, cioè che abbia anche la visione che è necessaria. Perché? Non perché dobbiamo, perché questo ci, ci renderà più felici, però forse ci rende meno infelici. Ci crediamo o no che il Signore sta operando il bene dentro la storia, dentro questa storia?
Per questo. Ora.
Cioè, quando lo chiedono non è perché ho una risposta, ci sono dei giorni che non mi ricordo manco come mi chiamo, figuriamoci se mi ricordo questo. Però la fede è questo. E tutto il bene che noi facciamo è una pietruzza che va in quella direzione. Ma non basta fare il bene, deve essere fatto con la consapevolezza, con la coscienza, direbbe Pio, con la consapevolezza. Che noi stiamo dando una risposta d'amore all'amore di Dio. Non basta fare il bene, è il cuore con cui lo fai che conta. È il cuore con cui lo fai. Quindi, dove voglio arrivare? Se noi vogliamo intraprendere questo percorso, mi rendo conto che è una cosa complicata, ma io ho detto, se arrivassimo alla fine dell'anno, che abbiamo fatto 2 o 3 passetti in questa direzione, io sarei felice, come abbiamo fatto negli scorsi anni. Noi non possiamo metterci in cammino se non a partire dalla consapevolezza di dove siamo noi. Quelli del discernimento dicono, la domanda da cui partire è, cosa vuole Dio da noi? Oh, mica abbiamo detto una barzelletta, E non è che ciascuno può dare la sua risposta. Questo gruppo ha ancora un senso? Perché poi questo è il nodo. Vive solo della nostalgia del passato? Ha voglia di mettersi in cammino davvero verso il futuro? E questo è il punto di partenza, non è che ce ne sono altri. Altrimenti costruiamo un'altra volta dei bei seminari, belli o meno belli seminari sui temi. E no? Non siamo qui per risolvere i problemi dell'immigrazione, siamo qui per discernere, capire e valutare cosa Dio sta compiendo dentro questa fase della storia e che cosa questo chiede a noi. Ci va? Siamo disposti? Perché non è mica una cosetta, diciamo, non è come mettersi in cammino per venire Urbino, diciamo, ecco. Anche se ci siamo venuti per questo.
Posso chiedere un break piccolo? Perché
no, ma io direi, io già un po' che ne avrei bisogno. No, ma visto che nessuno lo propone.
No, perché mi fuma il cervello e il cuore.
Il cervello e il
anche
cuore.
Arriva il nostro cuore.
No, poi anche star seduti tanto tempo.
Sì,
questo veniamo da un qualche motivo.
Un attimo, sì, no, dobbiamo anche un modo che si rassegni.
No, Antonio, no, poi lo riaccendo.
Massimo, come stai?
Insomma,
posso? Ti saluto. Posso fare un'osservazione per andare avanti? Ho l'impressione di una cosa che mi sembra di intuire, perché io partivo forse prima ancora che cominciassi, comunque sui temi e così via, l'idea era che dovessimo trovare che cosa deve fare il cristiano, che cosa deve fare l'uomo, che cosa deve fare la Chiesa, è sul fare, no? Questo ci interpella, quindi bisogna tutte cose che bisogna vedere, che vanno fatte, per carità. Però mi sembra che l'itinerario che ci proponiamo è un po' più impegnativo e va un po' più a monte. Ed è, come dire, lo richiama all'interiorità di ciascuno di noi, cioè di toglierci dal frastuono, dalle paure, e invece cercare di guardare questa realtà comprendendo anche nei vari campi, che cosa si sta operando e che cosa opera il Signore.
e di conseguenza poi noi dovremo. E mi sembra una traccia di lavoro molto importante, molto bella, sul figlio di Dio. Mi ricordo qualcosa, cioè deve essere scritto da qualche parte, mi ricordo quello che diceva, che il cristiano dovrebbe identificarsi sempre di più in quello che trova il bene, che cerca e trova il bene,
sì, sì,
piuttosto che quello che individua il male, perché normalmente, tradizionalmente, in fondo è quel cristiano è quello che vede qui va male, qui non c'è stato, sì, questo sì, è cattivo, questa,
tu sei un peccato,
tu sei un peccato, bravissimo. E invece tutto questo qui va capovolto, e cerchiamo di capire che cosa di buono fa il Signore in lui, in me, anche in me, malgrado me, in lui, in quello che ci dà fastidio. Per cui è un cammino di appunto di interiorità, di riflessione, di comprensione, di sguardo sulla realtà, sulle varie realtà, in cui però l'oggetto è l'azione di Dio, il disegno di Dio, quindi la sua azione, per far crescere questa umanità, perché dentro questa cosa c'è questa cosa che noi facciamo fatica a scoprire e che il mondo fa fatica a scoprire,
ah, sì, sì.
E non ci aiuta certo a farlo, i mass media che dice lui sono d'accordissimo,
se non lo facciamo noi non lo fa nessuno,
E quindi è una bella sfida che io mi sento, come dire, di accettare, non che sia più facile di dire che cosa, perché poi normalmente quando diciamo che cosa bisogna fare, in genere io tendo a dire che cosa deve fare il parroco, cosa deve fare il politico, cosa deve fare,
sì,
le,
sì,
istituzioni internazionali che non fanno.
Cioè,
ma beh,
loro sono i peccati.
Però
noi lo siamo maestri.
Noi siamo maestri. Invece, questo approccio, vedere che cosa sta operando, tutte queste, ci interpella in questo senso, capisco, anche se non so tutta la profondità della espressione, che è un luogo teologico. Cioè in fondo si tratta di diventare, di crescere come cristiani che guardano la realtà che lui opera e che si inseriscono in questo, cercando di capire che cosa di più importante, di più valido, di più necessario è utile fare, puoi fare, sei chiamato a fare anche nelle tue situazioni. Perché se c'è delle difficoltà e la famiglia ti prende tantissimo, potrai fare pochissimo, ma non tanto quel che puoi fare che vale, è dentro l'apertura di cuore e di mente che tu attraverso un percorso comunitario riesci a fare. Questo mi ha colpito anche la frase che diceva lui, viene fuori, come dire, tante solitudini, e questo probabilmente dobbiamo veramente, come dire, lavorarci, se ascoltarci, ascoltare lui, ascoltare noi, per superare questa solitudine nella quale spesso ci confinano e ci confiniamo. Quindi da questo punto di vista una piccola ricerca comunitaria è importante, può essere un piccolo testimonianza, come dire, un tipo di esperienza che mettiamo a disposizione della parrocchia, degli altri, di chi incontri, insomma. Perché poi concludo con una cosa che mi è piaciuta molto, che ho ascoltato un discorso del Papa, cioè semplice, a domande piuttosto fatte da giovani luterani qualche giorno fa. E uno gli ha domandato, sentita, guardi che noi nella nostra realtà venivano dal paese di nascita di Lutero, praticamente noi ci siamo l'80%, parlava dei giovani, che sono indifferenti o non credenti, o comunque il 13% credo che sono, erano luterani, credo, e forse qualche cattolico, non lo so, e poi c'era qualcuno. E come dobbiamo convincerli? E il Papa ha fatto sinceramente un capovolto di carte in tavola. Il problema è, cioè, non ti devi preoccupare di convincere, discussioni, dottrine, la visione della vita, ma piuttosto, come dire, aprirsi e dare testimonianza ed essere diversi, perché questo può portare,
sì, sì,
quindi che gli altri si interroghino e quindi che possono cambiare e possono anche chiedere, fare un cammino anche loro di fede e così via. Ma l'ultima cosa che devi fare è voler convertire da questo punto di vista, convertire in un senso deteriore, non in quello che vogliamo fare noi. Quindi mi sembra che sembrerebbe, vuol dire, che è una cosa più astratta, in realtà è una cosa molto concreta che ci proviamo di fare, è una cosa impegnativa, è una cosa che ci può cambiare dentro, e poi dopo magari Anna continuerà a fare quella cosa o altre cose lì sotto i ponti della Tiburtina, io ne farò altri. Qualche tempo sono stato alla Caritas di Roma a Colle Oppio, e poi mi hanno messo a fare, a pulire le cose,
le pignate, i passoi.
Era la mia vocazione di sguattero, vabbè, non era una grande cosa, però insomma, piccole cose, ma poi via via questo porta a un atteggiamento diverso verso quell'africano che io trovo lì al mercato, che mi chiama o verso quello che sta sotto casa, invece questo tanto male non sta, che vende la frutta e verdura, che sia egiziano, e che è molto, quindi un'apertura notevole di mente e di cuore che ci proponiamo di fare, e per cui ecco, aspettate, rispetto a questo quindi itinerario con queste finalità, faccio una digressione sul metodo che ci vogliamo dare, che Franco ha proposto, che io condivido molto. Dobbiamo sforzarci di lavorare, nel senso non di avere l'esperto che viene a parlarci dell'immigrazione, ma essere noi, perché questo è il tema di proposito, che a turno tutti possibilmente lavoriamo, magari preparandoci prima anche con un gruppo, a riflettere e a comprendere questo disegno di Dio che si sprigiona e si umilifica in questo fenomeno, in quest'altro fenomeno, e così via. E per cui poi, se utile, se riteniamo necessario, o comunque arricchente, che venga qualcuno, lo possiamo far venire, però alle 11, 11 e mezza, cioè in modo che ascolta, interloquisce con noi, ci aiuta ad approfondire, ma non ci dà lui là. Favorisce la nostra pigrizia, per questo è un percorso.
Questa è una delle cose che si fanno normalmente, si fa
sì, normalmente si fa la conferenza, invece non è problema di conferenza, insomma, sì. Mi sembra molto di più impegnativo. Per cui ecco, concludo dicendo una cosa che mi velenava in mente, ma mi piace, come dire, tutta questa tematica che sembra così lontana, almeno mi sembrava così lontana, un po' così, attiene al nostro essere cristiani oggi. Non è una cosa diversa, lontana, astratta, è molto concreta, e ci mette in causa su questo aspetto cruciale. Per cui va bene, è utile questa riflessione di stasera, perché cammina sempre in questa direzione. Sì. Ognuno nel suo ambito, nella sua area, figuriamoci. Sì. Però.
Perché dicevamo, Franco, prima ricordavamo un'espressione di Pio, che in fondo è il discernimento, però quando facemmo il lavoro sull'Apocalisse, vabbè, adesso dobbiamo noi fare Apocalisse. E quindi questo lavoro che ci proponiamo è proprio fare Apocalisse, cioè guardare il mondo di oggi dalla parte di Dio, cioè dalla fine. Guardare dalla fine, con i criteri della fine, quello che succede oggi. Questo è poi.
Apocalisse è la rivelazione, no?
Certo, l'Apocalisse è svelamento.
Svelamento.
Ma svelamento a partire dal finale, da quando tutto è finito, sapendo come finisce, perché ci è stato detto, ci vediamo, non ci vediamo, questo è un altro discorso. Però. La grande battaglia, no? Finale tu è finito, cioè non dura niente, ha vinto, punto.
Questo è
definito, cioè il film finisce così, e allora ecco, cercare i segni, vedere, capire, non stare, non il regno che non è ancora, ma è.
Iam non dum, sì.
Così. Volevo tornare un secondo indietro su una cosa che diceva Alberto, e che poi riprendeva anche Franco, sulle solitudini. Cioè io
chiederei a tutti, a me per prima, di non avere paura di queste solitudini, nel senso che c'è una solitudine depressiva e di chiusura, ma c'è anche una solitudine che invita a, come diceva Alberto, a guardarsi dentro fino in fondo. E il tema dentro un gruppo di questo genere è che probabilmente questo guardarsi fino in fondo dentro la propria vita, dentro le proprie identità, perché poi ognuno è diverso, ringraziando il cielo, può diventare anche la base del fare comunità, perché diventa dono. Cioè, se non diventa chiusura e non ce lo teniamo stretto, vivere fino in fondo le nostre solitudini vuol dire mettere le premesse per uno scambio autentico, nel senso che appunto il frutto dell'aver guardato fino in fondo e dell'aver toccato con mano fino in fondo la nostra solitudine probabilmente ci mette anche in condizioni di
non essere più solo.
Esatto, sempre in questo gioco di luci ed ombre che percorre il nostro cammino. Sapendo poi benissimo che
ogni uomo è un'isola.
Che non, è una cosa che io amo molto, ma che appunto.
Noi volevamo fare l'arcipelago.
Esatto.
Dobbiamo sapere che
i ponti.
E poi.
No, la cosa fondamentale è che appunto poi quando uno dice che quando due o più sono riuniti, forse succede qualche altra cosa. Il problema è che quando due o più sono riuniti,
no, non quando... Peggio, da questo vi conosceranno, vi amerete l'un l'altro come vi amato voi,
sì.
Quindi niente solitudine.
No, infatti il problema è che se uno parte fino in fondo, eccetera, dopodiché ci regaliamo, il regalarsi è comunque un dono ed è un dono d'amore.
È una solitudine che è comunione, perché non cerchi l'altro perché hai bisogno.
Perché hai paura della tua solitudine.
No, invece si è in comunione, ecco, allora certo. Quella è tutto molto complessa la vita. Sì, sempre è complessa allo stesso tempo.
La comunità invece, non nascondiamoci.
Certo.
Le difficoltà.
Ci si veniva in mente una cosa banale che volevo dire a Chetti e condividere con lei. Se non ci fosse stata l'immigrazione di italiani, non avremmo avuto Papa Francesco.
È vero.
Provate a pensare.
Vedi il mare.
Non ne sento la mancanza.
Di quella Madonna non sento la
mancanza. Questo è bello.
Non sarebbe stato così. Beh, siamo sempre in campo di gioco. Però è vero, Papa Francesco è figlio di migranti italiani.
Sì, sì, ma l'America
è piemontese.
È una creazione di emigranti.
Di radici, sì.
Due l'America è.
Però lui si sente proprio.
Sì, però Francesco ce n'è uno, purtroppo. Sì. Madonna!
È solo, eh? Non è che ne abbia tante, no. Comunque ti ha aspettato tante cose, dai.
Però mi viene in mente che c'è un punto di contatto che ha fatto il film su Argentina, no?
Te fai tornare tutti i conti
tra l'altro, bellissimo film.
Sì.
La canzone era molto bella,
sì. Ma chi la canta? Sì.
Madonna.
Punto di congiunzione.
No, la canzone mi piace moltissimo, però ormai ho capito di chi la cantava.
Okay. Lei è riconoscibile.
Stasera mi diceva Micchito. Sì, appunto è riconoscibile, sì. Bene, bene. C'è una. Adesso non è. Non vogliamo so.
Poi come porta avanti proprio il discorso dell'uomo, ogni uomo, tutti, eppure ha una teologia tradizionalissima, per fortuna, perché sennò adesso già abbiamo accusato di essere
l'avrebbero già bruciata, se non
farebbe. Vabbè, tutte le volte che non fa quello che vogliono i laicisti è di destra. Quando poi invece fa le aperture, allora è di sinistra.
Ah, sì.
Lui è se stesso.
Ah, ma lui invece va avanti per la sua strada, sì, e sì. Sa...
E comunque, leggendo bene la Morris Letizia, ha comunque fatto fare dei passi avanti con questa esortazione post-sinodale, molto più di quello che appare a prima vista.
Sì, sì. Mm. E certi preti, purtroppo, mi è capitato ancora, quando non capiscono, guarda... io se ce l'ho un po' con ti dico, magari parli di amore, se ti chiedi, ti rispondo niente di nuovo, perché è la cosa più brutta che potrebbero dire se dicessero non, qualcosa di male, discutiamo così, lasciamo tutto,
non l'hanno nemmeno letta probabilmente,
la discussione è nella complessità che c'è dentro. No, però non siamo stati educati al discernimento, eh. Non siamo stati educati né noi né i preti. Non, la Chiesa non ha dei.
È più grave che non sei stata educata a te, noi peccatori.
No, non siamo stati educati a sapere qui si fa questo, si va dal prete, si può, non si può. Insomma, prendersi le proprie responsabilità. Eppure non siamo stati veramente.
E una cosa pratica, stiamo ancora fino alle 7:30, va bene?
Voi siete più importanti di tutte le nostre
ma tu c'hai il problema della tua comunità a cui fa riferimento, poi noi siamo
ancora un quarto d'ora, allora possiamo 7:30.
Anche perché abbiamo detto tante di quelle cose che non è per la comunità, è perché il nostro
per la nostra testa.
Lei si blocca se devi mangiare 7:30, va bene, non siamo.
No. Tu che non ci sei domani, dici qualche cosa.
Ah, tu non ci sei domani, via?
Stasera stasera come più.
Lasciaci il tuo.
Sì, il mio. No, io diciamo quella cosa rispetto alla nostra programmazione del prossimo anno.
Sì.
Invece, no, non so, sono un po' controcorrente rispetto all'abolizione totale di questo cosiddetto esperto, cioè...
No, non è stato abolito.
L'hai chiamato nella seconda parte, sta lì a ascoltare tutto il dibattito e interviene.
No, allora vabbè, ho letto male, ho letto e riletto, però mi sembrava, no, a parte, no, diciamo, può essere antipatica la denominazione esperto. Però le persone che sono venute, insomma, sono state, diciamo, nella maggior parte, presenze molto significative. Sì. Mi dirai, non so se tu una volta avevi fatto una notazione, che lui l'invitato, invece spesso, questo sì, che da correggere, si lasciava prendere, cioè anziché, diciamo, spremerlo noi con il suo contributo, si lasciava un po' prendere dallo spirito comunitario, diciamo, dalla dimensione più spirituale, no, non che non fosse, diciamo, il milieu in cui immergersi, ma, diciamo, vabbè, tipiche furono la cosa di Verducci che poi si lasciò, e vabbè, no, in una accordo,
sì, che pure un amico, quindi
va bene. Poi no, quell'altro di Napoli invece, no, che era di Napoli, mi sembra.
Sì, quello che ci ha indicato, quello dell'editore di Salerno.
L'editore di Salerno, no?
Ah, mi sa che non c'è
Paolo, ma che lui, diciamo, un po' poi quasi era timoroso nel. Però non so chi fece poi anche questa osservazione nel nostro ambito, dicendo che di dargli un segnale, di dire, diciamo, sei autonomo in questo intervento, non necessariamente, quindi quella è, io la trovavo una dimensione positiva, ma siccome tu hai introdotto giustamente questo, come lo chiami, moderatore o
facilitatore.
Il facilitatore
è un'altra cosa.
Sì, 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 no, il facilitatore è un'altra cosa. Non vorrei che un po', non lo so se alla stile un po', diciamo, dei francesi, non so se l'hai mutuato, cioè questa necessità che ci sia un facilitatore, no?
No.
Perché se no c'è una dispersione poi dopo del tirare
lì. No. Si era detto tra di noi, è frutto di dei 3-4 riunioni che abbiamo fatto, una delle cose detto, però ritorniamo a sedimentare durante i nostri lavori qualcosa anche di scritto che possa essere condiviso con altri. Allora l'idea era di, c'è uno che prende nota via via e alla fine non è che fa cavolo di cane suo una sintesi, ma la presenta nell'ultima parte dell'incontro, perché l'avrà notato su un tabellone, proprio come si fa nella formazione, diciamo, no? E dice, allora, secondo me le cose importanti che sono messe è chi è d'accordo, chi integra, chi fa, cioè alla fine abbiamo non un verbale, ma una serie di chiavi, diciamo, di quello che è accaduto, no? Di punti importanti, che ci dice che quella volta siamo riusciti a fare questo pezzo di strada, ma non siamo riusciti a farne di più o di meno.
No, perché è quello che hai fatto brillantemente alcune volte tu.
Io l'ho fatto all'inizio dicendo quello che era successo prima,
sì,
diciamo. Ma invece in questo caso, che vuol dire che il giorno dopo può andare sul sito, e comunque distribuito per via mail, anche chi non c'era, è un po' quello che sono stati fino a un certo punto i verbali di, che però sono dei verbali molto più impegnativi, certo. Non penso a una cosa la lezione, no? di padre Pino Stancati. In questo caso invece qui è, abbiamo lavorato, cosa siamo riusciti, qual è il pezzo di strada che abbiamo fatto oggi? Questo era. Quindi il facilitatore è una specie di segretario, diciamo, non è uno che dirige il traffico. In questo di volta in volta c'è l'incaricato di introdurre, che in qualche modo ha anche il compito di. Poi dipende di quale metodo che vogliamo seguire, perché oggi siamo sfuggiti dall'entrare nel merito del metodo. La scheda iniziale, non che propone, ma mette lì quello che io, dopo aver letto molto, ho trovato il metodo, diciamo, più lineare che si propone per fare discernimento, che chiaramente è di ambiente ecclesiastico, quindi c'era il direttore spirituale, c'era che doveva incontrare prima uno per uno,
come faceva
poi uno deve fare un'ora di preghiera al giorno, perché a me interessa discuterlo, perché io non l'ho falsificato, ci ho tolto solo il direttore spirituale praticamente, però mi sembra ancora un metodo molto pesante. Allora, siccome ce lo dicevamo venendo poi in macchina, le regole sono per l'uomo, non l'uomo per le regole, dobbiamo trovare una strada praticabile. Questo è il problema.
Forse questo possiamo farlo domani
mattina. No, ma questo,
però c'è una cosa su cui insisto, sull'identità del metodo nostro, che non esclude un estraneo, diciamo, un esperto che fa esperienza, ma che ci costringe, possiamo dire, comunque ci invita, a essere noi protagonisti, senza paura, senza vergogna, un po' come facciamo qui, insomma, insomma, vedete, da questo punto di vista, vuol dire questo incontro con Sor Chiara, che
magari ce l'avessimo sempre.
magari. In fondo è questo, cioè nel senso che tu in prima persona sei invitato, sei pressato a
indegnamente a turno sostituiremo Sor
Chiara. Perché io sono anche fuori, capisco alcune cose, ma non tutto.
Però faciliti la possibilità nostra di capire e di capirci. Grazie.
La cosa è poi che
no, aspetta, ma non sto
facendo. No, quindi c'è l'esterno, no, c'è. Lo decideremo nell'altra volta
nell'esterno. Quando dunque, primo, c'è una preparazione che è accompagnata dai dossier di documentazione. Questo, snelli, eccetera. c'è un gruppo che, aperto a chi vuole fare, che si riunisce sulla, e aiuta l'incaricato di turno a preparare il suo ragionamento, e fermo poi lui, non è che lo obbliga, no. Come si fa con la preparazione delle letture della domenica? No, è una cosa molto più laica, in cui e poi si mandano questi materiali a casa a tutti, con l'impegno che quando vengono alla cosa sanno già di che stiamo parlando, che non accada che molti sono venuti a fare gli spettatori, basta.
Ecco, quindi l'invito,
cioè, noi non possiamo fare un seminario, una conferenza che diventa così, si consuma, poi uno sarà, che bello, mi ha
arricchito
l'anima, no? Non basta questo. Se abbiamo deciso di fare questo percorso, ciò non toglie che siamo ignoranti su molte cose e possiamo aver bisogno dell'esperto, il testimone. Per esempio, l'amico nostro, come si chiama, quello che ha parlato della sua esperienza, è stato importantissimo. Come si chiama?
Lorenzo.
Quindi io parlo anche di testimoni, forse per il tipo di cosa che stiamo facendo, qualche volta è meglio. Però invece possiamo, quando entreremo nel merito dei temi, abbiamo bisogno che qualcuno ci venga a dire: oggi i problemi dell'accoglienza in Italia sono questi. Tutta la prima fesseria che mi viene in mente. Però non partiamo da lui, perché il nostro problema non è discutere sul tema, è crescere spiritualmente su questo luogo teologico, su questo luogo dove Dio si rivela in questo tempo in modo particolarmente forte.
Sì, io l'ultima cosa che poi volevo aggiungere, perché mi sembrava un tuo ufficio più che altro, perché ci si è provato tante volte, qui sarà la presenza un po', diciamo, così, santificante di Suor Chiara, però no, quel fatto che tu dici giustamente dovrebbe essere così, dice, allora si fa un primo turno e poi il secondo turno. Nessuno deve.
Non lo dico.
No, lo dice il metodo, sì. No, ma soprattutto quel rimarcare è inutile che allora tu allora ti polemizzi con quello che ha detto l'altro prima, dicendo ma io sono d'accordo e non sono d'accordo, eccetera. No, pensando alla realtà dei fatti, tu sai che purtroppo, specie se non c'eri tu, qualche volta la situazione insomma sfuggiva totalmente di mano. No, da qui il. Per questo ho detto, diciamo, facilitatore o moderatore, affinché avvenga quell'aspetto di metodo, un moderatore.
Qual è il problema? Che si fa un patto prima, chi viene ha fatto il patto, se decidiamo che sia così. Ma ti spiego perché? Perché il problema non è discutere sul tema, il problema è crescere come gruppo spiritualmente, non so se è chiaro.
Come no? No, ma infatti è stato un imbarazzo di tutti, perché. Io a volte nel senso che è stata diciamo bloccata la crescita del gruppo dal fatto che ci si è lasciati prendere,
e anche dal fatto che parliamo sempre i due o tre soliti, gira.
Va bene, però abbiamo appena detto che l'apertura significa accettare, accogliere, non separare.
Ma infatti non ho detto che cerchiamo qualcuno, ho detto che ragazzi, come si fa quando si fa la formazione? Si fa il patto formativo, no? Siccome ne ho fatta tanta di formazione. Chi viene a fare la formazione sa che questo è il patto che si fa. Se tu non stai al patto, sei un problema tuo, non è un problema mio. Perché le persone serie, se sottoscrivono un patto, poi per carità, siccome nessuno di noi ha il potere di cacciare nessuno, poi sai che sono un paziente, non sono mai stato uno che, se no qualche volta avrei picchiato.
Non cacciato qualcuno.
Sono state delle scene
la formazione
apocalittiche, sì.
La formazione era parola che non piaceva a Pio, perché diceva ti dà la forma, cioè
noi
ti
costringo,
facciamo
di scendimento,
e no. Quindi appunto
la cosa che
è una prova anche quella, no? Cioè, il modo in cui viviamo è anche quello.
Faremo il pezzo di strada che riusciamo a fare,
no,
strada facendo, siccome siamo un'assemblea sovrana, qui non ci sono, decideremo di fare diversamente. Magari qualcuno ci guida per la collottola e ci porta chissà dove.
Non siamo un'assemblea sovrana, siamo un gruppo di amici e ospiti.
Vabbè, un'assemblea sovrana.
Ma non, non giuridicizziamo le cose.
Il notaro.
Che vuole prendere il verbale.
No, voglio evitare.
Vuole evitare di fare il notaro.
Sovrana che stava prendendo un'osservazione.
No, una cosa su Giuseppe, nel senso che questa cosa dei facilitatori e della stesura di questa cosa, secondo me abbiamo provato molte volte, quando c'è un cartellone che diventa una specie di foglio comune, questa cosa facilita veramente anche a fissare alcune tappe e diventa una sorta di mappa logica che ti rimane davanti. Allora, per chi c'è, questa cosa fissa le tappe a cui siamo arrivati. Per chi non c'è, comunque rappresenta un punto di riferimento. Cioè, non bisogna, da questo punto di vista, non è tanto fare un verbale quanto proprio fissare le tappe di un percorso fatto. Questo secondo me è la funzione di questa roba qua. E magari anche questo uno lo prepara, cioè nel senso che impariamo insieme e impariamoci, insegniamoci, impariamo come si fa e decidiamo come farlo insieme. Quindi secondo me è...
Vabbè, questo poi domani...
Però forse non dobbiamo parlare adesso di questo.
No.
No, era che siccome lui
si va via,
capito?
No, infatti.
Però.
No, certo. Ma andate via tutti e due domani?
Io no.
Lei la teniamo in ostaggio.
E poi chissà se la restituiremo.
Dipende.
Se c'è qualche impressione di un ultimo intervento, lo ascoltiamo. No? Ci fermiamo ringraziando Padre Eterno che ci ha dato la salute mentale, di cuore, di stare qui e per il dono, certo,
no, che è stato, è un gran, anche questo è un rapporto un gran, quando lo penso è un mistero quasi perché, e se non voglio fare la romantica di Padre Pio, perché io sono d'accordo con voi che non dobbiamo sempre ricordare, però come è avvenuto non so, ecco, perché c'è una continuità che ti dice che c'è stato qualcosa di...
però c'è
qualcosa, perché anch'io con Pio avevo un rapporto, sì, ma non so, poi soprattutto gli ultimi tempi quando ci telefonavamo prima che moresse, guarda, quello lì proprio, ma io troppo manco telefonavo quante cose, perché lui aveva sempre quella frase, cioè, che non che l'avessi detta io, per carità, però sta in silenzio davanti al Signore in pura perdita e spera in lui, no? Ma lui aveva sempre portato ad
accendersi. Quante volte ci viene in mente quella frase?
Ma la frase, perché lui portava anche quando stava male, però voleva in qualche modo agire sempre, o scrivere, sì, o fare una cosa. Se aveva un briciolo di vita, qualche cosettina doveva fare. Allora mi diceva: cosa devo fare? Ci dico, la confidenza che mi sono al telefono. Cosa devo fare? Sta lì seduto e fare niente. Sì, dopo sai proprio, sono esperienze grosse, perché poi voi siete la continuità, cioè anche per me è un segno che questa esperienza, questa comunione, perché non era una comunione dal punto di vista emotivo, che era proprio niente, lasciatemelo dire il dialetto bresciano, non c'era, era il tipico gesuita non alla Francesco, che quello è proprio niente, e però che comunione profonda c'era, non so, mi sono stupita anch'io.
Ma vogliamo credere che anche lui, essendo più di due o tre riuniti qui, sia qui?
Certo, lo crediamo.
Sì, ma poi anche tramite lui quanti lo altri sentiamo, amici che sono passati, perché anche quello di Torre Annunziata, quello di Lorenzo,
Torre Angela.
Torre Angela. hai altri dopo come dire, gli amici degli amici diventano poi amici, no? Certo. È bella questa rete, no? Che magari è sorta attraverso.
Mi manca un po' Giorgio,
ma... sì. Giorgio, sì, Lui mi aveva, una volta mi ha telefonato, ma forse a Pasqua, che diceva che in ottobre doveva venire dalla parte di Macerata. Ma ti immagini, Macerata lui non è mica così vicino.
No.
Lui pensava di venire, ma scusa, qui per venire da qui.
Ma lui gira in macchina come un.
Come un pazzo, sì.
Un pazzo. E poi non c'ha una gran salute.
No, e Padre Pio praticamente gli diceva, lo metteva in riga sulla salute del troppo lavoro, no? Però adesso si vede che.
Ce ne fosse.
Insomma.
Bene, amici, allora.
Ma ci vediamo domani. Sì, a che ora?
Lorenzo,
dici tu?
Mi ho telefonato a Lorenzo per dirgli che venivamo qui.
Anche voi.
Se poteva venire, e naturalmente non è potuto venire, però ti manda tanti i suoi saluti a te e a tutti quanti.
Ecco.
Guarda, a che ora?
Guardate voi, siete anche fuori, non so, io sono libera.
No, diciamo, normalmente le altre volte a che ora era?
9:30, 9:30.
9:30
cominciamo alle 9:30.
Cominciamo veramente alle 9:30.
Alle 9:15 per cominciare alle 9:30.
Io sono libera dalle 9, però come inizio facciamo 9:30. Sì. Fino alle fino a che ora sei? La messa alle 7:30.
7:30.
Sì,
vediamo.
Vediamo,
eh.